Buonasera, prego il segretario, quando è libero, di procedere a fare l'appello, grazie.
Facciamo l'appello. Mazzanti, sì. Dalì, sì. Nicolai, sì. Giacomelli, sì. Scarnato, sì. Becherucci, Galigani, sì. Drovandi, no. Innocenti Lisa, Magazzini, sì. Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, okay. Innocenti Giorgio.
Bene, grazie. Buonasera a tutti. Si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Ringrazio i colleghi consiglieri di aver anticipato un'ora al Consiglio Comunale, visto che ci sono tanti argomenti, e cercherò di essere il più possibile fiscale nei tempi per consentire, insomma, per vedere se si riesce anche ad aprire punta all'ordine del giorno. Nomino scrutatori, grazie segretario, Cialdi, Nicolai e Magazzini. Vi devo dare alcune comunicazioni. La prima è di un verbale del Collegio dei Sindaci Revisori, datato 9/3/2017. E poi ci sono due variazioni di bilancio, una per una minore spesa, ora non vado a centesimi, per una maggiore spesa di 12.000 euro e una per una minore spesa di 153.000 euro. Comunque la delibera è a disposizione presso l'ufficio di segreteria. L'altra, un po' per rendere partecipe tutto il Consiglio Comunale, c'è una comunicazione da parte del gruppo A, che si formerà il gruppo H109 Quarrata, e si scioglieranno i gruppi consiliari Insieme per Quarrata e Quarrata per Mazzanti Sindaco. Poi, insomma, ci sarà chi darà illustrazione a questa cosa. Io nelle mie comunicazioni ho esaurito. Sindaco a comunicazioni.
No.
Se ci sono nominazioni da parte dei consiglieri, consigliere Gori Fiorello.
Sì, vorrei fare una comunicazione a nome del nuovo gruppo, però ti chiedo, posso raggiungere gli altri consiglieri in modo
Ma
che...
mi sembrerebbe opportuno, io non ti avevo mai detto nulla fino ad oggi, ma insomma, visto che è costituito un gruppo unico, ma penso sia utile che tu ti trasferisca in maniera definitiva. Prego, consigliere Gori.
Allora, dunque, avrebbe dovuto leggere questo comunicato come è nella comunicazione il capogruppo nominato il collega Innocenti Giorgio, però siccome è stato trattenuto per un impegno personale a Milano, arriverà in ritardo e quindi ho l'onere di sostituirlo in questa lettura di questo comunicato. Si costituisce oggi per volontà di alcuni consiglieri il gruppo H109. Essi mi hanno riservato l'onore di guidarlo. Lo sostituisco il capogruppo, come dicevo, che è l'Innocenti Giorgio. Voglio assolvere con queste parole. Il sistema mondo si va facendo sempre più complesso e interconnesso. Vecchie e nuove appartenenze si stanno facendo o troppo strette o troppo larghe. Venerdì scorso le borse di tutto il mondo hanno subito perdite causate, si dice, dallo stop alla riforma sanitaria negli Stati Uniti. Pensare che la vita di un cittadino di Montorio o di Buriano debba dipendere dalla riforma sanitaria americana ci informa delle difficoltà in cui siamo coinvolti. Una strada percorsa da molti in questi frangenti è il ritiro nel puro privato, che però finisce per diventare privazione di qualsiasi possibilità di agire. Tuttavia, in tutto questo una piccola luce si incomincia a intravedere. Più per bisogno che per effettiva volontà, i comuni tornano ad essere un luogo possibile di cittadinanza e quindi di comunità. Di fatto, quasi tutte le imposte e tasse sono ormai direttamente rivenienti dalla comunità. E dentro certi limiti ai comuni è riservata un'autonomia significativa. Ovviamente questo ci carica sia di opportunità che di responsabilità. Noi pensiamo che la comunità possa ambire ad autogestirsi. Sviluppo, decoro, scuola, gestione del territorio, cura degli anziani, infrastrutture ed altre sono oggi alla portata e nella disponibilità della comunità e quindi in suo potere. Allo stesso tempo, le ampie compagini partitiche dimostrano di rispondere a logiche e appartenenze ormai inservibili per l'amministrazione cittadina. Nel manifestarsi mostrano tutti i segni di una gloria che si è esaurita nel mero esercizio del potere e in congiunzioni troppo incestuose per essere rappresentative della realtà. Fortunatamente a Quarrata, anche in questo Consiglio Comunale, esiste un'esperienza civica che può dare frutto nel senso indicato. È per questo che ci siamo costituiti. Libertà, uguaglianza e fraternità sono i valori che stanno alla base del mondo moderno. Noi vogliamo svolgerli qui, a Quarrata, dove siamo nati, dove nasceranno e sono nati i nostri figli ed i nostri nipoti. E come ci piace dire, un giorno rimarremo incantati. E in questo sta anche il motivo del nome, H109. A volerla dire tutte anche, è anche il nome delle tasse. Ma le tasse ci possono rendere liberi o sudditi. La scelta spetta a tutti i cittadini. Noi intanto gettiamo un seme e ci impegniamo a curare il campo. Il resto appartiene agli dèi. H109, gruppo, il capogruppo Giorgio Innocenti. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Visto che ha menzionato la questione sia del capogruppo che delle commissioni, ovviamente andrà rinominata, ma questo c'è bisogno di un atto formale da parte dell'amministrazione, per cui è stato preparato due delibere, come avete visto, è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Per cui, però, insomma, sapete già benissimo se ci saranno altre commissioni, come anche se non c'è un atto formale da parte dell'amministrazione, quali saranno i vostri rappresentanti all'interno delle commissioni consiliari. Prego, consigliere Scialdi.
Sì, volevo dire due parole anch'io, perché mentre Fiorello parlava mi sono un pochino dilettato a guardare il sindaco e credo che nella maniera più assoluta non gliene sia potuto fregare di meno. Tra una risata e un discorso con chi aveva vicino, non credo abbia capito una parola di quello che è stato detto da Fiorello. Ma questo non ci meraviglia, a dire la verità, quindi era soltanto un esercizio così che mi sono preso. Credo invece che sia importante, da parte mia, ringraziare, mia e parlo a nome anche di Giorgio Innocenti, quale capogruppo nuovo, ma comunque facente parte di Insieme per Quarrata, e di Rossano Rossi, credo posso parlare sicuramente anche a nome loro, di ringraziare tutti coloro che 5 anni fa ci hanno dato tantissimi voti. Ci hanno dato tantissimi voti pur non rappresentando quasi niente da un punto di vista politico, non si esisteva quasi. Ringrazio tantissimo gli amici di allora di Futuro e Libertà che ci hanno dato una grandissima mano nella costituzione di questo gruppo che poi nel nostro piccolo abbiamo cercato di valorizzare in questo consiglio. Non è semplicissimo rinunciare a un'appartenenza. Noi ci siamo sentiti molto bene dentro i vestiti di Insieme per Quarrata, ma credo che ci si possa sentire anche meglio in quelli di H109. H109, ha detto Fiorello, è un acronimo, è un numero, una lettera è un numero, ma credo che rappresenti bene cosa vuol dire essere quarratino, cioè ci impegna in tutto e per tutto, al di là di tutte quelle che possono essere le appartenenze di ognuno di noi. È ovvio che ognuno di noi a livello politico ha delle idee, voterà in una certa maniera, ma quando si tratta di amministrare la nostra città credo che bisogna tutti fare un passo indietro da questo punto di vista e guardare esclusivamente il bene della nostra città. H109 è nato per questo, nella maniera più assoluta. Ci si ritroverà, e qualcuno potrà dire, ma ci sono di destra, ma ci sono di sinistra, quindi è un calderone, non è un calderone. Sono persone che vogliono bene a questa città, indipendentemente dalla loro idea politica, e quindi vogliono esclusivamente il bene della città. Questo è H109. E ripeto, ringrazio davvero tutti chi ci ha dato una mano, Giorgio Innocente e Rossano Rossi, perché rappresentati, ma fondamentalmente tutte le persone che ci hanno dato la loro preferenza per arrivare fin qui. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Cialdi, ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Buonasera, niente, noi diamo il benvenuto al nuovo gruppo consigliare H109. Niente, ben venga. Diciamo che in futuro non avremo l'occasione per confrontarci sui temi politici e amministrativi, dato che l'intervento, la nascita è imperniata soprattutto sui temi locali, quindi ben vengano i contributi e la nuova formazione politica.
Grazie consigliere Giacomelli, ci sono altri interventi? Anche da parte mia auguri di buon lavoro e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Sicuramente il tema di voler bene a Quarrata credo che accomuni tutti quelli che stanno seduti in questa sala. Bene, procediamo con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Punto numero 1, approvazione verbale seduta Consiglio Comunale del 13/2/2017. Chi vota a favore? Approvata all'unanimità. Se non altro Fiorello mi evita di leggere quel nome lunghissimo che tutte le volte mi pappinavo. Questo è anche molto facile, anche perché è la fine del mio codice fiscale, per cui se ho il rischio di metterci la happa fa bene. Ma insomma. Certo. Sì, sì. Siete un gruppo unico. C'è soltanto bisogna aspettare per nominare ufficialmente, ma insomma, poi questo, il capogruppo e i membri e i commissari all'interno delle commissioni, perché di questo c'è bisogno di un atto formale dell'amministrazione, che è già stato preparato e è nel prossimo consiglio. Bene, procediamo all'ordine del giorno, punto numero 2, piano strutturale comunale sensi della legge regionale 65/2014, approvazione definitiva. La parola all'assessore Marini.
Scusa. Sì, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla fine di un percorso lungo e stasera si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il piano strutturale nuovo. Il piano è già stato presentato e discusso due volte in Consiglio Comunale, la prima volta per l'adozione, la seconda per l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni. Adesso finalmente siamo arrivati in fondo al percorso, vi dicevo. Dall'ultimo Consiglio Comunale i lavori si sono sviluppati in questo modo. Ci sono state due riunioni svolte davanti alla Commissione Paesaggistica in Regione, dove il piano è stato esaminato, devo dire, al microscopio, passato in dettaglio a un esame dettagliato sia delle norme sia delle cartografie dei vincoli. È stato però un piacere, una soddisfazione arrivare in fondo e avere i complimenti degli istruttori. Siamo il primo tra i primi comuni in Toscana che hanno scelto di portare in approvazione un nuovo piano strutturale e non abbiamo fatto semplicemente una variante al piano strutturale. E il lavoro è stato giudicato ben fatto a tal punto che viene portato ad esempio dall'Associazione Nazionale Comuni Sezione Toscana per fare corsi anche a professionisti che si occupano appunto del settore della pianificazione. Ringrazio pertanto tutti i tecnici che ci hanno lavorato, l'architetto Riccardo Breschi, coadiuvato dall'architetto Andrea Ghilardi. Ringrazio anche il dottor Gaddo Mannori che si è occupato dell'aspetto del rischio idraulico e del rischio sismico. Abbiamo quindi un piano strutturale che è nuovo, che è aderente alle esigenze del territorio e delle prospettive future, che si è fatto carico sicuramente degli indirizzi dettati dalla Regione Toscana, che in modo molto semplicistico si potrebbero riassumere quasi in un divieto o comunque un attento e scrupoloso valutazione per il consumo del suolo. Abbiamo però anche un piano strutturale che non si è limitato semplicemente a negare o a pregiudicare, diciamo, nuovi interventi, perché come vi dicevo si è cercato di mantenere uno sviluppo edilizio destinato alle attività commerciali, non ha rinunciato alle previsioni di nuova pianificazione. In particolarmente si è rivolta l'attenzione alla riqualificazione delle aree dismesse. Si è cercato di salvaguardare la collina, comunque scommettendo sulle possibilità di sviluppo del patrimonio ambientale anche come risorsa economica. Si è disegnato perimetri urbani anche attraverso un sistema di perequazione urbanistica, prevedendo la facoltà di trasferire i volumi. Si è cercato di ottimizzare e razionalizzare gli assi viari mantenendo quelle previsioni che sono di concreta realizzabilità. Si sono potenziate le aree destinate alle attività sportive e ci si è occupati della riqualificazione della campagna abitata e urbanizzata. Devo dire quindi che è stato apprezzato lo strumento per la sua semplicità, per la sua chiarezza, e di questo appunto si possono solo ringraziare i tecnici che sono appunto nel frattempo intervenuti. Grazie. E niente, direi che il Consiglio Comunale di stasera è particolarmente lungo e complesso. Se posso mi riserverei magari un minuto in più di tempo dopo se ci fossero delle osservazioni da fare ai vostri interventi. Grazie.
Grazie Assessore, ringrazio anche i tecnici e i responsabili che saluto dell'ufficio urbanistica, per cui se ci sono anche delle richieste più specifiche. Niente, si inizia la discussione. No, allora sul regolamento c'è scritto e sugli atti fondamentali del Comune, piano regolatore, così vengo anche alla questione che vi volevo proporre dopo, avete tempo di pensarci. E bilancio, i tempi possono essere più dilatati. Io avevo fatto questo pensiero, che era sempre stato un po' veloce a guidare nel Consiglio Comunale di questo genere, di dare 10 minuti invece di 5-10 minuti sia sul piano strutturale, e poi sì, vi andava bene, sì, vi anticipo, ci pensate prima di arrivarci, di fare come si è sempre fatto, di accorpare il bilancio che poi nella sua fisionomia, cioè nella parte della spesa agli investimenti e nella parte che compone il bilancio delle spese correnti. Per cui io proporrei, ma pensateci, di accorpare il gruppo 5, 6, 7 per quanto riguarda l'accorpamento del bilancio per quanto riguarda gli investimenti. Sì, dando una discussione 10 minuti, se poi sono 13, insomma, io vi chiedo di rispettare il più possibile tempo. E di accorpare il punto 8, 9, 10, 11 e 12, che diciamo sono tutte delibere che vanno a comporre il bilancio di previsione per quanto riguarda le spese correnti. Per cui anche sul piano strutturale la discussione è di 10 minuti. Chi chiede di intervenire? Consigliere Gori.
Sì, dunque, io volevo principalmente ripetere un intervento che ho fatto in commissione lunedì scorso. Lo volevo ripetere qui in Consiglio Comunale, che è questo. Io non ho letto tutte queste immagini, insomma, tutte queste pagine che così diligentemente i tecnici incaricati hanno anno stesso, perché quello che ho potuto vedere, quello, come diceva l'assessore prima, sulla proposizione di piano, sullo studio, il rispetto del PIT, il rispetto di tutti i vincoli imposti e comunque rispetto dalla nuova legge 65 del 2014, come diceva, noi siamo il primo comune. Questo rispetto c'è assolutamente, c'è il concetto, quei concetti che elencava prima l'assessore, e è ben fatto, e condivido anche quello che si sta delineando soprattutto in Regione Toscana, che sarebbe il consumo, limitare il consumo dei suoli a favore delle attività soprattutto delle zone agricole e dei centri abitati per valorizzare e rinnovare il patrimonio esistente. Quindi, dicevo, questa condivisione c'è, ma come dissi in commissione, a mio avviso c'è all'origine una tavola in più, una tavola che è la GP2, mi sembra che sia la tavola sul rischio, su uno dei rischi maggiori che sono a Quarrata. Lo studio riguarda tre rischi: il rischio sismico, il rischio idraulico e il rischio geologico. Quello che più è esposto al territorio comunale sicuramente è il rischio idraulico. Quella tavola del rischio idraulico, secondo me, invalida tutto quello che è il buon lavoro fatto e tutte quelle che sono le buone intenzioni riportate in questo piano strutturale, che ha una durata per i prossimi almeno 20 anni fino al 2035. E quindi, dicevo, inficia parecchio di quelle che sono le buone intenzioni, i buoni propositi e il buon lavoro fatto fino ad oggi. Perché questo? Perché noi, come Comune della Piana, come Comune della Valle dell'Ombrone, diciamo, soprattutto noi a Agliana, abbiamo subito nel tempo una valutazione del rischio idraulico fatto principalmente dall'autorità di bacino. L'autorità di bacino già intervenne con un primo piano d'assetto idraulico e poi con una variante che nel 2000, non mi ricordo l'anno preciso, comunque la variante al piano assetto idraulico già penalizzava molto. Mi ricordo quando, come dissi in commissione, quando fu presentato, c'erano ampie zone, vaste zone, diversi ettari, decine di ettari di terreno che venivano classificati in una classe di rischio, quella più elevata, la P4, andando ancora a penalizzare. Bene, dopo questa variante al PAI, a dicembre del 2015 è stato introdotto dall'autorità di bacino, dietro una direttiva CEE, il PGRA, il piano di gestione rischi idraulico, rischio alluvione. Questo piano di fatto cambia, ormai i tecnici lo sanno tutti, si è a conoscenza di tutti, che cambia l'approccio al rischio. Praticamente si trasforma, si prende coscienza che il rischio zero non esiste, un rischio zero alluvione non esiste, ma dà delle direttive di poter convivere con il rischio. Ecco, allora, questo piano di gestione che è stato adottato nel dicembre del 2015, ha reso praticamente, secondo diversi operatori del settore, chi più chi meno, ma ha reso inutilizzabile da un punto di vista, io non voglio dire di nuova edificazione, ma soprattutto da un punto di vista di ristrutturazione, di ampliamenti, di aumenti di carico urbanistico, ha reso, diciamo, inutilizzabile gran parte del nostro territorio comunale e quasi la maggioranza, sicuramente quasi tutto per intero quello del Comune d'Agliana. La differenza è che noi siamo stati i primi della classe a andare a prendere questo studio idraulico, anziché, secondo me, andare a fare delle osservazioni puntuali, perché ce ne sono le ragioni e i motivi. Si è preso questo studio idraulico fatto dall'autorità di bacino e ci si è applicato sopra la legge 65 lo studio idraulico per il nostro piano strutturale, facendo sì che con la normativa in vigore oggi, o meglio in vigore all'atto dell'adozione dalla Regione Toscana, abbiamo reso inutilizzabile tutta la pianura, ma anche parte delle zone molto più alte. Dicevo l'altro giorno, per battuta, anche ai colleghi consiglieri di Valenzatico, che se io sono nato a Valenzatico più di 60 anni, ma se qualcuno diceva che a Valenzatico sopra il ponte c'era rischio idraulico, il minimo, anche il peggior contadino, lo tacciava di un menzognere, nel senso che a Valenzatico il rischio idraulico c'è stato, ma c'è stato a Valle dello Stella, c'è stato nelle zone basse, ma sopra il ponte di Valenzatico, nella zona più alta di Valenzatico, insomma, il rischio idraulico non si è mai conosciuto. Altra cosa, era lo stesso discorso, vale per la zona del centro di Quarrata. Pensare che in Piazza Risorgimento, che in via Corrado da Montemagno, che per chi lo conosce, che al primo piano o al secondo o al terzo piano del blocco Tempestini non si possa fare un aumento di frazionamento di un appartamento di 120 o 140 metri per dividerlo in due, insomma, mi sembra che si stia esagerando. Allora, noi riteniamo che c'erano le basi, perché questo piano, questo studio idraulico fatto a supporto del PGRA fosse ristudiato, perché presenta delle grosse lacune. Questo se ne stanno accorgendo col passare del tempo tutti i tecnici, gran parte dei tecnici idraulici che stanno lavorando su questo studio fatto dall'autorità di bacino, si stanno accorgendo che ci sono grosse lacune, che ci sono errori materiali, ci sono errori grossolani che davano il presupposto perché un'amministrazione avesse prima ristudiato, riesaminato e riosservato all'autorità di bacino questo studio per correggere la inutilizzazione di tutto il territorio comunale. Aggiungere questo, poi ne parlerà il collega, anche il vincolo fatto sulla collina sotto forma di salvaguardia della collina, però su questo lascio la parola magari se no. E quindi voglio dire, questo soprattutto per me è stato un errore di valutazione, voler arrivare velocemente all'approvazione di un piano strutturale che di fatto toglie tutti quei piccoli interventi però essenziali per continuare a cercare di riprendere questa attività edilizia, come i piccoli ampliamenti, i garage, i cambi di destinazione al piano terra, di attività verso la residenza, il frazionamento di fabbricati monofamiliari residenza, quindi tutti questi piccoli interventi che hanno dato un colpo ancora più significativo allo sviluppo dell'edilizia a Quarrata. Io lo voglio ripetere anche qui, perché quando dico queste cose sembra che le dica uno che viene da Marte, però anche 15 giorni fa sono andato in comune d'Agliana, che è qui sotto noi, che non ha approvato uno strumento, non ha validato sullo strumento suo lo studio del PGRA, però con accorgimenti previsti il testo sul rischio idraulico, i frazionamenti al piano terra si fanno con dei piccoli accorgimenti, si fanno con delle cinte idrauliche, si fanno con una porta stagna, si fanno al di sopra del battente se c'è un battente di sicurezza. Agliana si continuano a fare, si fanno, non si vede perché questo sia pregiudicato a Quarrata. Io credo sia stato un grosso errore, spero ci si possa rimettere le mani prima possibile, o quantomeno la Regione corregga il tiro, perché anche chi ha adottato questi strumenti possa utilizzare il proprio territorio per, ripeto, non per le speculazioni edilizie come si vuol dire, ma per quei piccoli interventi a sostegno delle famiglie e di chi ha necessità di piccoli spazi in più, o comunque ammodernamenti, o ristrutturazione. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, se l'assessore può replicare, la parola all'assessore Marini.
Sì, praticamente è vero, è stato un argomento trattato anche in commissione e mi ripermetto anch'io di dare le risposte che erano state date già in commissione. Praticamente è da anni che l'Italia ha la consapevolezza di avere un territorio fragile sotto il profilo appunto sia del rischio idraulico che del rischio idrogeologico che del rischio appunto di terremoti e vengono in continuazione chiesti finanziamenti alla comunità europea per cercare di mitigare o eliminare i danni che il nostro territorio periodicamente subisce. E quindi giustamente, come ricordava il consigliere Fiorello Gori, è da 2007 che la comunità europea ha chiesto quindi all'Italia di prendere atto di una situazione di difficoltà e di iniziare ad approfondire queste tematiche. Ha imposto quindi degli studi di tipo idraulico, scadenzando anche le tempistiche. Ha chiesto quindi che le autorità di bacino studiassero i territori e si dotassero di una carta appunto chiamata PAI. Ha chiesto anche la comunità europea di andare oltre, cioè consapevoli che in molte zone non c'era la possibilità di eliminare il rischio, ha chiesto che i territori si dotassero di un piano di gestione del rischio. Questo vuol dire appunto sapere come intervenire e come mitigare il rischio e le conseguenze quindi sul patrimonio edilizio esistente, sui beni immobili e soprattutto per la preservazione della vita delle persone. Secondo me è come dire, un merito che la Regione Toscana, come tantissime altre regioni, abbiano deciso di osservare scrupolosamente i termini previsti dalla Comunità Europea per portare avanti questi studi. Indubbiamente quando si mette mano a tematiche di questo tipo le ripercussioni sono evidenti e non sempre positive. Sono positive per la collettività in generale, sono positive perché si prende consapevolezza di un problema e si cerca di porre rimedio. Ovviamente ci sono anche territori o individui singoli che ne subiscono le conseguenze. Sappiamo tutti che ci sono, che nel momento in cui si va a normare ci sono valutazioni che sfuggono perché vengono guardate le problematiche sotto un profilo di più ampia portata e nel momento applicativo poi ci si rende conto delle conseguenze che magari nel dettaglio devono essere appunto modificate. E questo è quello che è successo anche in questa materia. Devo dire che l'amministrazione ha avuto modo di seguire insieme ai tecnici anche da vicino l'autorità di bacino nell'adozione di queste norme, proponendosi anche e facendosi portavoce di queste esigenze appunto di dettaglio, perché effettivamente sono state trattate allo stesso modo pericolosità di impatto diverso e anche alcune di queste venivano ricordate dal consigliere, però sono anche esse stesse di natura diversa, perché bisogna considerare che ci sono zone sottoposte a rischio tale da non poter, come dire, essere mitigate, eliminate anche nemmeno con l'adozione di casse d'espansione o opere di intervento sugli argini, mentre invece ce ne sono altre come per esempio la via Montalbano che potrà trovare giovamento nella riduzione del rischio tramite la realizzazione di interventi appunto di questo tipo. Diciamo che il piano di gestione rischi alluvioni comunque se ne dica, qualcuno potrà avere anche opinioni diverse, comunque è una norma sovraordinata che anche nel momento in cui è stata presentata direttamente dall'autorità di bacino, persino a una riunione qui a Pistoia, è stata presentata come una norma che può essere perfezionata, ma che non avrebbe comunque recepito osservazioni fatte nell'immediato dai singoli comuni, perché esisteva una scadenza dettata dalla Comunità Europea per la sua approvazione e che l'autorità di bacino si prendeva l'impegno di portare le modifiche con dettaglio non puntuale, cioè osservazioni dei singoli comuni esaminate individualmente, ma facendo uno studio appunto più ampio, prendendo in considerazione un intero bacino. E quindi da quello che ci è stato appunto esposto verrà l'occasione in cui l'autorità di bacino indicherà che in un certo periodo di tempo verrà presa in considerazione osservazioni presentate da singoli e da comuni interi interessati anche dal nostro bacino, cioè quello del Lombrone, e si spera quanto prima appunto potrà essere presa in considerazione anche così osservazioni e puntualizzazioni di questo studio, che peraltro comunque devo dire è molto migliore rispetto a quelli che esistevano in precedenza, come per esempio nel 2004, dove il margine di rischio nella valutazione era effettivamente molto alto in termini di errore. Devo anche comunque precisare che il piano IPGRA in sé non limita l'edificazione, è la concomitanza di norme regionali che dettano principi e norme su cosa è possibile fare nelle varie aree di maggiore o minor rischio. Non è il PGRA in sé che determina l'impossibilità di realizzare uno studio. Quindi più che una modifica al piano di gestione rischi alluvioni è opportuno un impegno politico, e di questo ce ne siamo sempre fatti carico, perché venga fatta una modifica della legge regionale, la legge 21, che è quella che effettivamente incide in modo pregiudizievole su quello che è possibile fare. Quindi l'amministrazione ha cercato di portare avanti un'opera di informazione di tutti coloro che, nei confronti di tutti coloro, privati e tecnici, professionisti, che potevano essere interessati da questi epocali cambiamenti, perché effettivamente rispetto a quella che era l'impostazione di visione del rischio e della gestione del territorio di pochi anni fa, si è avuto un cambiamento veramente drastico, e si è cercato di accompagnare appunto queste modifiche e il periodo transitorio tra l'approvazione e l'entrata in vigore, in modo che chi aveva progetti o interessi a realizzare qualcosa nei propri territori potesse approfittare appunto di quegli, chiamiamoli, ultimi giorni, ultimi mesi per poterlo portare avanti. Una volta che comunque queste norme diventano vigenti, è giusto anche nell'interesse più generale osservarle, senza far venir meno comunque l'impegno a portare miglioramenti che sono necessari, anche secondo la nostra valutazione. Vorrei comunque anche puntualizzare questo: il piano strutturale non è un strettamente collegato al piano di gestione rischi alluvioni, il piano strutturale è strettamente legato all'acquisizione dei vincoli di tipo paesaggistico, perché il PGRA è sovraordinato e slegato dall'approvazione del piano. Dicevo che il Comune di Quarrata è il primo che ha portato avanti l'approvazione del piano strutturale nuovo. Non siamo kamikaze, ci sono tutti i comuni della regione Toscana che hanno portato in commissione paesaggistica varianti al piano strutturale. È il nuovo piano strutturale che sono in pochi ad averlo voluto. Esiste un termine entro il quale praticamente il recepimento principi della legge 65 del 2014 e del vincolo paesaggistico deve essere fatto da tutti i comuni della Toscana, perché altrimenti, per esempio per il comune di Quarrata, a novembre di quest'anno sarebbe stato poi impossibile poter realizzare nuovi interventi di ristrutturazione, poi e ora non ritrovo l'appunto, ah eccoli. nuove costruzioni, ampliamenti, sostituzioni edilizie, altri interventi anche manutentivi su tutto il territorio. Per cui era urgente che il Comune si dotasse di un o variante al piano strutturale per recepire le nuove norme o comunque di un nuovo piano strutturale. Chi ha fatto la scelta di portare in approvazione una variante al piano strutturale entro tempi stretti, cioè circa 2 anni, dovrà comunque dare nuovamente incarico a professionisti perché gli redigano un piano strutturale nuovo. Abbiamo pensato che fosse opportuno quindi partire immediatamente con la redazione di un nuovo piano strutturale per non dover mettere 2 volte le mani sulla stessa materia e dover anche spendere di fatto 2 volte con doppio conferimento di incarichi a professionisti in un lasso di tempo così breve. È stata una scommessa perché non avendo neanche esempi di piani strutturali redatti secondo queste nuove norme non sapevamo bene in che termini dovessero anche essere redatti e quindi è maggiore, devo dire, la soddisfazione di aver constatato che il lavoro insomma è stato apprezzato. Spero di essere stata esaustiva nelle risposte.
Grazie Assessore, la parola per dichiarazione di voto. Chi chiede di intervenire? Consigliere Scialdi.
Vedo con piacere che c'è un gran dibattito su questa cosa, c'è molto interesse anche da parte dei partiti di maggioranza che ci onorano del silenzio. Vabbè, ma andiamo avanti. Allora, perché siamo critici? Siamo sempre stati critici rispetto a questo piano strutturale. Siamo critici perché il piano strutturale è il quadro all'interno del quale poi andrà disegnata la nuova città. Noi non vediamo, intanto non avremmo gradito essere i primi della classe a fare una cosa del genere, perché questo sì, da un lato magari dà importanza agli uffici regionali, cioè verso gli uffici regionali, il comune di Quarrata è stato il primo, bene, ma siamo la cavia, noi facciamo da apripista e tutte le magagne ce le subiamo, non le subiamo, le subiscono i nostri cittadini, questo bisognerebbe sempre ricordarselo, che noi siamo i... So che questa cosa li dà noi all'assessore, però io bisogna che la dica perché la penso. Perché la penso? Sono cittadini che subiscono queste scelte. I cittadini che abitano in pianura, grazie a questa cosa che è stata recepita nel nostro piano strutturale, che è il PGRA di cui ha parlato Fiorello, di cui tanto ormai quasi tutti conoscono bene di cosa si tratta, in tutta la piana non permette di fare niente, assolutamente niente, nemmeno cambiare di destinazione a una rimessa e farla diventare magari la camera per il figliolo che si sposa. Non permette di fare ampliamenti, non ci pensiamo neanche, non permette, per carità, di fare nuove costruzioni anche laddove il regolamento edilizio urbanistico l'avrebbe consentito. Zero, non si fa nulla. Non si cambia di destinazione, non si divide in 2 le case. E quindi già questo era una grandissima limitazione che approvando il piano strutturale ci saremmo portati dietro e avremmo imposto ai nostri cittadini. Non solo, noi siamo stati anche più bravi perché magari dice qualcosa in collina, vediamo di poter fare, la collina si sta lentamente abbandonando, la gente non potendo farci niente perché il regolamento urbanistico, diciamo anche giustamente, non prevedeva nuove costruzioni in collina e quindi di fatto la collina c'era soltanto la possibilità di piccoli ampliamenti, ristrutturazioni, risistemazioni, cioè andare a recuperare quel patrimonio edilizio lasciato, abbandonato, per poterlo recuperare. Non possiamo più fare neanche quello perché abbiamo messo una norma molto intelligente per conto mio dove si dice che nello territorio dell'Utoe 2, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, quindi le zone agricole, sono vietati interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia e che comunque comportano incrementi di volume anche interrati, quindi anche sottoterra, e significative alterazioni della morfologia dei luoghi. Quindi che vuol dire questa cosa? Una cosa semplice. Noi, anche l'assessore ha ribadito che noi siamo una zona sismica, quindi una zona a pericolo sismico come tutta l'Italia purtroppo, e quindi quando andiamo a costruire dobbiamo stare molto attenti a questo tipo di costruzioni, quindi siamo obbligati anche a determinati accorgimenti, uno dei quali per esempio è che rifacendo un tetto a una casa colonica, mettiamo, occorre rifare un cordolo di coronamento al tetto e quindi questo cordolo lo dobbiamo fare, secondo me, togliendo il tetto vecchio e appoggiando questo cordolo sulle strutture esistenti, in quanto se io voglio toccare strutture che quasi sempre sono in pietra, in sassi, molto opus incerta, come si dice, molto labili, si va a rischiare di allentare tutta la struttura e quindi si corre il rischio, anzi, sa quasi la certezza, di fare peggio e meglio. Quindi, però, in questo caso non lo possiamo fare perché appoggiare il nuovo cordolo di 20-30 cm crea una maggiore altezza dell'immobile e quindi si va a fare quel volume che è vietato per la nostra normativa. Quindi dobbiamo demolire quei 20-30 cm di muratura a pietra per poterci inserire quel cordolo che è obbligatoriamente necessario fare. Io non credo, abbiamo provato anche a chiedere un emendamento, a proporre un emendamento per questo, per valutare meglio, per capire che non c'è nessuna speculazione edilizia nel fare questo, c'è soltanto norma di buonsenso, che credo sia mancata, io penso perché si sia per partito preso, abbiamo deciso che questa era la norma cardine, bella, perché ci metteva in bellissime condizioni nei confronti degli uffici regionali. Ma guardate a Quarrata come sono attenti al territorio. Non far fare il cordolo vuol dire essere attenti al territorio. No, per me è miopia e non permette di vedere oltre, di vedere che così facendo noi teniamo bloccato un mercato che è quello dell'edilizia, perché di fatto se in pianura non ci posso far niente, in collina non posso far niente, noi teniamo bloccati per un periodo di 3 anni minimo, perché non credo io che si sarà in grado di fare un regolamento urbanistico e portarlo alla definitiva approvazione in 3 anni, ma comunque qualora lo fosse ci vorrà tutto il suo tempo per poterlo fare, e quindi non credo che sarà possibile portarlo in approvazione, quindi avremo questo vincolo, questi vincoli, per 3 anni. Quindi, assessore, non credo che questo piano strutturale sia aderente alle esigenze del territorio. Sicuramente non è aderente alle esigenze della gente. Sicuramente la gente non è contenta di un tipo di norme di queste norme, scusate la ripetizione. Si riqualifica, sì, e come si fa a riqualificare se non mi permetti di dividere in due un appartamento, cambiare la destinazione d'uso di locali che non sono più idonei per quell'attività? E poi, entrando anche nel merito, ma ripeto, il piano è ben fatto, i professionisti e gli uffici che hanno seguito il piano, per il tipo di prodotto realizzato è perfetto, sono le scelte sono sbagliate e le scelte sono politiche, perché ci sono cose che mancano, avete detto gli assi viari, le aree per le attività sportive, io non ho visto un asse viario nuovo che abbia un futuro, e questo, se non ricordo male, dovrebbe avere validità abbastanza in là nel tempo, se non sbaglio 20 anni il piano strutturale. Quindi dico, ma è pensabile che per 20 anni noi non si possa prevedere una nuova strada Quarrata? Non ce n'è, sono tutte piccole opere di ricucitura e basta, ma non c'è un'idea futura per Quarrata. Quindi di cosa stiamo parlando? L'impegno politico per modificare la legge 21, è vero, è la legge 21 che ci ammazza, che ci ha ammazzato. Ma chi ci dovrebbe pensare a modificare la legge 21 se non quel Partito Democratico che l'ha inventata, la legge 21? Quindi noi sicuramente abbiamo poche possibilità di far modificare la legge 21, ma voi che siete sempre a stretto contatto con chi, i maggiorenti del Partito Democratico, avete polvere e pallini, come si dice, per poterlo fare. E finora risultati zero. Il nostro voto è contrario a questa approvazione del piano strutturale.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Allora, noi condividiamo appieno l'intervento, soprattutto il secondo dell'assessore, riguardo alle critiche mosse, e quindi sposo appieno quanto da lei detto. Noi riteniamo che il lavoro fatto, condividiamo quanto detto dall'opposizione, che sia fatto sia nel merito che nella pratica, perché riteniamo che le scelte strategiche, che sono condivisibili, almeno da parte nostra, poi ovviamente non possiamo, come dire, pretendere la condivisione totale. Siamo d'accordo sulla salvaguardia della collina, infatti abbiamo preso le decisioni, abbiamo preso in attesa che venga così fatto il piano operativo. Chi governerà Quarrata, se le indicazioni che verranno date dagli elettori saranno nei nostri confronti benevoli, è evidente che cercheremmo di riguadagnare tutto il tempo perduto, un po' anche dalla regione ovviamente, nel ritornarci indietro il lavoro fatto. Dicevo delle scelte strategiche: il mantenimento dello sviluppo edilizio destinato alle attività commerciali e direzionali, senza alcun taglio di volumi e superfici rispetto al precedente strumento urbanistico, la speranza che ci sia una ripresa. Il piano non rinuncia alla previsione, seppur modeste, ma insomma, di nuove edificazioni residenziali. E anche questo va incontro a chi in qualche maniera avrà la voglia di costruire qualcosa di nuovo. Particolare attenzione è rivolta alle aree di riqualificazione, quelle dismesse e degradate. Ottimizzazione e razionalizzazione degli assi viari. Io credo che se noi riuscissimo nelle prossime legislature a dare gambe agli assi viari che abbiamo nel piano strutturale, credo che Quarrata sarebbe dotata di strade viarie che collegano le principali arterie, da Viale Europa fino a Via Firenze e l'autostrada e via avanti. Verranno potenziate le aree destinate a attività sportive nel piano di investimenti, poi lo vedremo, e poi la riqualificazione della campagna abitata e urbanizzata interessa al territorio rurale, soprattutto per i rapporti degli insediamenti con il paesaggio agrario. Ecco, noi diciamo che per quanto ci riguarda è un buon piano, dove nei prossimi anni si potrà lavorare e potrà dare sviluppo alla nostra città. Quindi per questo ritengo che il nostro voto è favorevole.
Contrariamente, il pubblico si sente bene, per cui silenzio. Già se si sente male vi prego di fare silenzio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Berini.
Ma questo piano strutturale, secondo il mio modo di parere, è già nato male. Perché è nato? Deriva da un piano paesaggistico che è fatto a tavolino da un assessore, no, un assessore alla regione, che non conosce né i territori né le esigenze delle varie situazioni. Quindi mi avete a dire, questo mi fa indovinare un piano paesaggistico che può andare bene per tutte le minestre. E infatti ha creato grande scontento questo piano paesaggistico, è stato parecchio opposto dalle forze politiche di minoranza, ma d'altra parte la maggioranza del PD è stato votato così. L'altra considerazione per cui è venuto fuori questo piano strutturale è venuto fuori da una considerazione fatta dal presidente Rossi, il quale dopo la disgrazia, l'alluvione di Massa Carrara, dice io in Toscana non voglio più morti e quindi taglio le gambe a tutti, e ha fatto questo piano strutturale. Ma il problema è che c'è grande differenza tra le alluvioni di Quarrata e le alluvioni di Massa Carrara. A Massa Carrara l'acqua veniva dall'alta, trascimava e era stato costruito sugli alvei dei fiumi. Quarrata è una zona piana, l'acqua viene dal sotto, non dal sopra, non ci sono costruzioni fatte negli alvei dei fiumi perché i nostri fiumi sono talmente insignificanti, e il problema è che non c'è stato neanche un morto. E allora fare di tutto un brodo, fare tutta una minestra, usare tutta la stessa misura, mi sembra che questo piano è nato già male. Quando è venuto fuori questa famosa legge 65, in commissione, quando fummo riuniti, nessuno ha avuto il coraggio di opporsi a Rossi, perché Rossi è un grosso personaggio del Partito Comunista, o del PD, chiedo scusa. Quindi questo piano strutturale, nato così da una visione paesaggistica della Toscana e da una considerazione di Rossi errata, ma avete a dire come questo piano strutturale può avere le fondamenta per essere approvato, gestito e possa contentare la gente. Leggendo, che l'ho letto molto velocemente perché non avevo tempo, c'ho da fare, ma comunque guardiamo quello, nel piano strutturale dice bisogna tener conto dei nuclei storici e fa un riferimento specifico alla chiesa di San Biagio dei Cassini, alla chiesa di Buriano, al Caselli e a qualcosa del genere. Ora mi avete a dire, la chiesa dei Casini è del 1100, è l'unico monumento storico che avevamo nel nostro comune, forse il più antico di tutta la Toscana. E che dove è andata a finire? È là, tra le macerie, nessuno si è curato di questa chiesa. Ora nel piano strutturale vi dice bisogna portare rispetto a questi luoghi storici. La chiesa di Buriano, anche quella fu fatta un'interrogazione da parte nostra, data l'incuria in cui si trovava. Non so in che stato si trovi, ma anche questo è un monumento storico lasciato andare. Il Caselli, ne parliamo, anche questo è del primi 900, ultimi 800, non so, lasciamo stare. È stato svenduto all'ASLE, ci si doveva fare un sacco di cose, non ci si fa niente, e lì fra pochino ci pioverà, è ridotto un rudere, e mi avete a dire che attinenza hanno il comportamento del comune, il comportamento della regione e i nostri siti storici. Questo non riesco a capirlo. Poi nel piano strutturale dice bisogna fare un uso del suolo molto disciplinato per salvaguardare la qualità delle risorse idriche. Voi mi avete a dire anche questo che senso ha? Noi nella piana si beve la peggiore acqua che esista al mondo. C'è l'ipercloroetilene, che è dannoso alla salute, e c'ha una quantità di calcio che chi la usa deve pagare una doppia tassa di IMU e di TARES per compensare i guasti degli elettrodomestici e i consumi dell'energia elettrica. Tanto che quest'acqua viene da Prato, ma a Prato quest'acqua non la vogliono, vogliono l'acqua del bilancino, e l'hanno mandata acqua nella piana. E in questa amministrazione ha difeso a spada tratta le nostre interrogazioni il comportamento della Publiacqua. Ora, e poi quest'acqua si fa pagare uguale a quelli che bevono l'acqua buona, non è che si paghi meno. Quindi, mi avete a dire, si fa cittadini di serie B, cittadini di serie C, chi beve l'acqua cattiva e chi beve l'acqua buona, tutti allo stesso merito. A questo piano strutturale è una cosa che la devo capire. Nel piano strutturale poi c'è un'altra incongruenza, che dice mantenere e ripristinare le reti di drenaggio superficiali per mitigare il rischio idraulico. Ora anche questa, abbiate pazienza, comportamento del comune, disposizioni della regione e la realtà della nostra piana. Noi tutti gli anni abbiamo l'acqua, abbiamo le strade allagate, non si sa come mai, e come mai, eppure da che cosa dipende? Noi si è fatto un'interrogazione, ci è stato detto, no no, va tutto bene, i lavori vanno bene, ma andiamo alla Marchesa, ma la gente è sempre fradicia. E anche qui c'è una grossa incongruenza tra comportamento, teoria e realtà. Trovatevi d'accordo e poi si farà un piano strutturale che ci possa garbare. Ma così com'è? Come fa a dire mi piace un piano strutturale di questa fatta? Cioè, poi parla delle attrattive del turismo, bisogna rilanciare il turismo. Ma il turismo a Quarrata è solo sul Monte Albano. Il Monte Albano è completamente bloccato. Non si può far niente, neanche rialzare, rifare il tetto una casa, quello che mi è stato detto e è stato discusso anche in commissione. Ora, le nostre aziende che fanno turismo avranno bisogno magari di un fornello in più, di una rimessa in più, ma se li avete bloccato tutto, ma come fate a dire si rilancia il turismo? È impossibile rilanciare il turismo con queste norme restrittive. Quindi anche qui, comportamento del comune, teoria della regione, realtà della zona. Vogliono riqualificare e rilanciare il settore manufatturiero, soprattutto con la viabilità indirizzata verso Prato e verso Pistoia. Ma avete a dire anche questo che discorso è? Ma che cosa ha risolto il raccordo con Prato Ovest? All'infuori che serve per i pendolari che vanno a lavorare. Voi ci andate la mattina alle 8:30, tornate la sera e vi accorgete che è una strada utilizzata solo per i pendolari. Non porta nessun gente nuova a Quarrata. Poco ha anche per la viabilità di Quarrata, la mobilità di Quarrata, perché all'interno di Quarrata ci si muove male e bisogna prima uscire per prendere questa strada. Quindi anche questi accorgimenti, queste notizie che vengono date su questo piano strutturale sono proprio in controtendenza alla realtà della nostra città. Poi c'è un'altra cosa che mi ha stupito. Regolamento delle sostanze chimiche che atrofizzano il terreno. Cioè, succede che parte dell'agricoltura usa dei composti chimici per cui il terreno viene atrofizzato e non assorbe più 10 litri d'acqua, ma ne assorbe un litro solo. Ma anche questo è tanto che è stato detto. L'ho detto io qualche anno fa, provvedimenti non ne stati presi, i terreni non assorbono l'acqua, la superficie idrica non viene curata e tutti gli anni c'è l'acqua in casa. E questa è la realtà. Quindi, secondo il mio modo di vedere, di pensare, quello che ho letto è proprio una cosa contraria a quello che si vorrebbe fare. Quindi, come faccio a dire che mi piace questo piano strutturale? Grazie.
Magari la dichiarazione di voto, Flavio, non l'ho capita.
Chiedo scusa. Infatti, io voto contro, non votiamo contro almeno. È chiara ora? Contro. Bene, grazie.
Io l'avevo frainteso, ma comunque si chiama dichiarazione di voto e la dichiarazione di voto va fatta. Bene, esaurite le dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 2, piano strutturale comunale ai sensi della legge regionale 65/2014, approvazione definitiva. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, vota a favore il Partito Democratico, contrari Forza Italia e H109. Della stessa richiesta immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 3. Delocalizzazione fabbricato esistente denominato Podere Lagora. Adempimenti. Sempre la parola all'assessore Marini.
Questa delibera di cui si chiede l'approvazione è particolarmente tecnica. Nel momento in cui fu approvata la scheda norma dell'ACU di via Montalbano, fu fatta un'osservazione da parte del Genio Civile, quindi dalla Regione Toscana, perché venisse predisposta e normata la delocalizzazione di un fabbricato che aveva un lato inglobato nell'argine del fiume Falchereto, mi pare. Praticamente sì, nel momento in cui il proprietario è andato a chiedere l'autorizzazione per procedere alla demolizione di questo fabbricato, si sono presentate delle difficoltà di tipo tecnico e quindi, come dire, non starei a entrare nel dettaglio perché era stato esposto in sede di commissione. Comunque di fatto stasera andiamo a modificare quelle che erano le norme dettate per procedere alla demolizione di questo immobile, perché praticamente l'area che doveva essere ceduta al comune di Quarrata per fare questo intervento viene aumentata, deve essere ceduta gratuitamente. Il proprietario dovrà trovare un accordo con il consorzio Ombrone, praticamente ex consorzio Ombrone, per la realizzazione delle opere di demolizione e il rifacimento dell'argine. Il tutto entro un anno dall'approvazione, insomma, di questa delibera e sotto vincolo appunto di pena, diciamo, di procedimento penale a abuso edilizio nel caso in cui non dovesse ottemperare il proprietario né al trasferimento del terreno né alla demolizione. Grazie.
Grazie assessore Marini. Chi chiede di intervenire? Ci sono richieste di interventi? Bene. Dichiarazione di voto? Consigliere Gori.
Sì, solo per dire che siamo favorevoli all'approvazione di questa delibera che va verso quello auspicato da sempre, perché qui si tratta di incentivare una demolizione, una delocalizzazione di un fabbricato che era posto proprio su un argine di un fosso. Quindi il nostro gruppo è favorevole.
Grazie consigliere Gori. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Berini.
Il gruppo Forza Italia è favorevole.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Anche il gruppo PD voterà a favore a questa delibera.
Grazie. Bene, metto in votazione il punto numero 3, delocalizzazione fabbricato esistente denominato Podere Lagora adempimenti. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità della stessa richiesta limitata eseguibilità. Chi vota a favore? Votazione come la precedente. Punto numero 4. Articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, riduzioni organismi collegiali. La parola al sindaco.
Sì, buonasera. Questo atto di fatto è dall'anno 2000 che viene riproposto, quando siamo, diciamo, in vista della manovra di bilancio. Infatti è stato un decreto legislativo dell'anno 2000 che recitava che le amministrazioni comunali dovevano ridurre gli organismi collegiali. Tutto questo per una diminuzione di quelli che sono i costi di gestione dell'ente e la soppressione di quelle che sono state probabilmente considerate commissioni superflue. Come ormai è da diversi anni che le amministrazioni che si sono susseguite hanno già fatto, abbiamo ridotto abbondantemente questi tipi di commissioni e abbiamo lasciato in essere solo quelle che sono indispensabili alla gestione dell'ente o che non hanno nessun costo per l'ente stesso. Le cinque commissioni che lasciamo in essere sono la consulta per la valorizzazione del territorio, la commissione del paesaggio, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblici Spettacolo, la Commissione ANPIL e la Commissione Comunale per gli Alloggi dell'Edilizia Residenziale e Popolare. Come dicevo prima, alcune di queste commissioni non hanno nessun costo per l'ente, le altre, quelle che sono composte da dipendenti comunali, non hanno nessun costo per l'ente. Quando vengono portati in commissione alcuni tecnici esterni, il gettone di presenza equivale al gettone di un consigliere comunale.
Grazie Sindaco. Ci sono richieste di interventi? Consigliere Cialdi.
Io ormai l'ho fatto per 5 anni, mi pare brutto evitare di farlo l'ultimo. Io insisto perché venga ritenuta inutile la consulta per la valorizzazione del territorio. Praticamente questa commissione si riunisce quando ci sono dei progetti da approvare. Parlo di edilizi. Si tratta di edilizia e urbanistica. Per conto mio, gli uffici hanno tutti gli strumenti e molto più dettagliati, precisi e univoci nel tempo per dare valutazioni oggettive e pertinenti ai progetti che vengono presentati. Cosa diversa è la Commissione del Paesaggio. La Commissione del Paesaggio oggettivamente contiene all'interno delle figure che è possibile che non le si ritrovino nell'ufficio, e quindi magari esperti in paesaggio, esperti botanici, esperti di varia natura che magari nel nostro organigramma degli uffici non ci si possono ritrovare. Ma la consulta per la valorizzazione del territorio, che è formata esclusivamente da tecnici che si possono tranquillamente ritrovare all'interno degli uffici e ci sono e di ben validi, per me è una forzatura, è una ulteriore perdita di tempo nell'iter burocratico di un atto, di un permesso o qualcosa. E poi credo che sia molto più unitario avere sempre il parere degli uffici che sono lì da sempre e quindi si possono sempre ritrovare, che farsi fare scudo ma l'ha detto la commissione. E sembra che quando l'ha detto la commissione, quindi si passi sopra a qualsiasi nefandezza. In realtà ritengo che non sia giusto quindi avere questo organismo che decide su cose di cui l'ufficio avrebbe molto più facilmente motivo di valutare e di deliberare in una maniera, ripeto, più unitaria, più coerente con le scelte rispetto a tutti i progetti. Quindi io chiedo che la consulta per la valorizzazione del territorio venga esclusa dall'approvazione di quelle utili al mantenimento.
Grazie consigliere Cialdi. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giacomelli.
Solo per ribadire il nostro voto favorevole a questa delibera, d'accordo con il Sindaco, noi decidiamo di votare a favore.
Grazie. Buonasera al nuovo capogruppo. E più che altro ci fa piacere che sia arrivato, visto che ha detto ci aveva questi impegni a Milano, spero insomma non sia nulla di... Bene, questa è la cosa più importante. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Verini.
Io trovo il discorso di Alessandro Salti molto pertinente e molto giusto. Io direi di prenderlo in considerazione. Quindi, così come stanno le cose, noi votiamo contro. Se invece viene accomodato, come ha detto Alessandro, allora votiamo a favore. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Bene, allora metto in votazione il punto numero 4, articolo 96, decreto legislativo 267/2000, riduzione degli organismi collegiali. Chi vota a favore? Contrari? Approvato a maggioranza, vota a favore il Partito Democratico, contrari Forza Italia e il gruppo H109. Come vi ho già accennato all'inizio del Consiglio Comunale, la mia idea sarebbe quella di accorpare punti 5, 6 e 7 in una discussione, visto che comunque si trattano di argomenti che vanno a comporre il bilancio e previsione degli investimenti, e poi ovviamente una votazione separata. Se non ci sono particolari obiezioni, io procederei così, leggo tutte e tre i punti all'ordine del giorno e poi si procede a un'unica discussione. Bene, grazie per la sua interazione, io procedo così, ecco, se non ci sono, no? Allora, punto numero 5, programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017 approvazione. Punto numero 6, piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare 2017-2019, ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge 112-2008, convertito in legge 133-2008, approvazione. Punto numero 7, piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, articolo 2,594, lettera C, legge 244 del 24/12/2007, legge finanziaria 2008, approvazione. Illustra il vice sindaco Romiti.
Buonasera a tutti e buon lavoro al Consiglio Comunale. Rifacciamoci dal programma triennale e dal programma annuale dei lavori pubblici. Come programma annuale dei lavori pubblici per il 2017 noi prevediamo 130.000 euro come interventi sulla manutenzione delle nostre strade, 144.000 euro di interventi sull'illuminazione pubblica e si prevede 335.000 euro per quanto riguarda la realizzazione di una palestra scolastica, ma che servirebbe anche a chi abita in tutte quelle zone lì, nella località di Santo Nuovo. E in più si prevede 305.000 euro di costruzione ampliamento e completamento, manutenzione straordinaria, strade e piazze. Questi 305.000 euro rispetto ai 130.000 euro che parlavo prima della manutenzione delle strade hanno una differenza. Questi 305.000 euro sono previsti per 4 nostre strade con progetti di fattibilità che sono già stati elaborati dai nostri uffici. E sono la via Orazio Ceccarelli, la via Brana, la via Bettino Ricasoli, la via Vecchia Fiorentina secondo tronco e la via Lungo Eriacci. L'ultima via molto probabilmente si interverrà molto probabilmente ancora prima, perché noi riteniamo che nell'intervento che andremo a realizzare a breve, che sarà il completamento di un intervento che partirà da via Vecchia Fiorentina secondo tronco e attraverserà fino a via Fonte Morana, andremo anche a intervenire in via Lungo Eriaci, questo a breve, entro fine aprile dovrebbero partire quei lavori per un chilometro e passa di asfaltature che verranno realizzate. Però ecco, negli interventi, questi 305.000 euro, ci sono queste 5 strade con progetti di fattibilità, quindi noi si è già preventivato di andare a spendere 305.000 euro. Nel secondo anno del programma triennale si riprevede i 144.000 euro sugli impianti di illuminazione pubblica, è sempre un intervento importante e che i nostri cittadini ci chiedono, 200.000 euro sulla manutenzione delle nostre strade, 200.000 euro che si vanno a prevedere per la sistemazione, diciamo, del tetto, del palamelo, per tutte queste opere di manutenzione straordinaria che si andrà a realizzare sul palamelo, e 314.000 euro per l'ampliamento dello stadio comunale Rasciti con la costruzione di quelli che sono i nuovi spogliatoi. Nella terza annualità, nell'anno 2019, si prevede, visto che siamo al terzo anno, si prevede l'illuminazione pubblica, sono 144.000 euro e 200.000 euro di interventi sulle strade. Questo è il nostro programma triennale da qui, che praticamente si chiede l'approvazione stasera. Mentre per quanto riguarda sia il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che il piano triennale della razionalizzazione dei beni immobili, i punti nevralgici sono questi. L'amministrazione comunale di Quarrata ripresenta nel piano delle alienazioni l'alienazione di questi beni, cioè l'ex scuola materna di Luciano. Si ripresenta l'alienazione dell'ex scuola materna di Luciano a 200.000 euro, si ripresenta l'alienazione della ex scuola Lila Fratta per 140.000 euro, si ripresenta anche qui l'alienazione chiaramente dell'area dell'ex piscina di via del Pollaiolo, qui chiaramente l'importo è chiaramente un altro importo, è di 640.000 euro, e si è già aggiunta nell'ultimo piano delle alienazioni, si conferma anche l'alienazione, cioè la ricerca dell'alienazione del fabbricato, che è il fabbricato sul Viale Europa, il magazzino dove ora ci sono gli elettricisti sul Viale Europa, che siccome noi abbiamo anche un altro magazzino che è in Pier della Francesca, non si ritiene opportuno poter alienare il bene, poter spostare quelli che sono i nostri elettricisti nell'altro magazzino, poter alienare il bene, quindi risparmiare in quelle che sono le spese chiaramente correnti che ci sono, e poter vendere se è possibile questo magazzino per un importo che è sulle 514.000 euro. La cosa importante è che sulla relazione e sulla possibilità dell'alienazione di questi beni c'è la possibilità anche attraverso lì la redazione del nuovo piano strutturale e conseguente piano operativo dell'opportunità sia di una perequazione urbanistica, di una compensazione urbanistica e di una perequazione territoriale per poter facilitare quella che è l'alienazione dei beni. Questi, diciamo, sono i nostri quattro progetti di alienazione di beni più importanti che ci sono sulla città di Quarrata. Noi in passato si è avuto la fortuna, o l'abilità, forse più la fortuna, l'abilità di alienare alcuni beni che poi sono serviti per investimenti per la nostra città. La nostra speranza è che chiaramente ci possa essere una domanda per poter alienare questi beni e poterli poi reinvestire su quello che è il territorio quaratino e per poter dare delle risposte importanti alla città di Quarrata. Questi, diciamo, sono punti nevralgici, quindi poi aspetto magari quelle possono essere lì le domande sia sul piano triennale che su quella che è la razionalizzazione e l'alienazione dei beni.
Grazie Assessore Romiti. Prego Consigliere Scialli.
Una domanda prima dell'intervento, così il Vice Sindaco. L'immobile di Via Europa, quanti metri quadrati è, grosso modo, per capire?
Aspetta. Sono due piani però, infatti. No, lo sto leggendo via delibera. 216 metri quadri più 302 metri quadri, sono sui 216, 520 metri quadri circa, su due piani.
Bene, chi chiede di intervenire? Consigliere Canigiani.
Sì. Beh, complimenti, devo dire che siete veramente forti. A pochi mesi dal voto scattano le grandi manovre edilizie in Quarrata. Questo vuol dire che da qui a qualche settimana vedremo una serie di lavori e cantieri in ogni angolo e in ogni dove di questo territorio. Questo vuol dire che vedremo il sindaco negli ultimi due mesi inaugurare continuamente nastri su strade che vengono rimesse a posto, palestre che si risistemano, poi non parliamo dell'illuminazione, anzi inviterei i cittadini, se hanno una luce che manca fuori dalla strada pubblica, a fare un intervento, una richiesta in comune, perché è il momento giusto adesso. Insomma, come sempre a fine mandato si rinviano quei lavori che invece magari nel corso dei 5 anni avrebbero fatto comodo e che però purtroppo i cittadini devono attendere. Mi riferisco per esempio a un caso emblematico che è quello della via Lungo Riacci di Colle, che ormai da un anno che è chiusa, che è una strada che peraltro serve tante famiglie di quella zona, ma certamente farla un anno fa aveva un valore, farla adesso a poche settimane dal voto assume tutto un altro valore. Quindi ecco che come sempre riemergono le vecchie tecniche elettorali, questo lo possiamo dire senza offesa, che questo è il modo di operare. E detto questo, certamente il programma triennale delle opere pubbliche è un programma che non poteva che essere quello che ci è stato esposto. Certamente fa un po' pensare invece il programma delle alienazioni, della valorizzazione di quello che sono gli immobili. Qui sono 5 anni che sono in questo Consiglio Comunale, sono 5 anni che sento sempre ripetere il solito tran tran relativamente agli immobili da vendere. E non se ne è mai venduto uno, ma perché? Perché semplicemente non sono appetibili né per le situazioni fatiscenti in cui si trovano, per il mercato intendo, né tantomeno per i vincoli che vi sono sopra, né tantomeno per i prezzi ai quali si cerca di venderli. Quindi alla fine rimane solamente un gioco di poste nel bilancio di questo comune, perché molto difficile sarà vendere lo scheletro di via del Pollaiolo, dove probabilmente con le norme che ci sono oggi rispetto a 10, 15, 20 anni fa, solo smantellare tutto avrà un costo proibitivo che inibirà qualsiasi compratore. Poi si parte da una base di 640.000 euro, immaginate voi oggi cosa sono 640.000 euro ai tempi nostri. 514.000 euro per un capannone, per un immobile sul Viale Europa. Guardata purtroppo la crisi ci porta a riflettere ogni giorno che dei capannoni vuoti ce ne sono quanti se ne vuole, e quindi anche qui la situazione la vedo male, perché insomma vendere questo immobile sarà molto molto difficile. E poi ci portiamo dietro da 5 anni, forse di più, le 2 ex scuole della Fratta e di Luciano, anche questo un'eredità che ormai lasceremo alla prossima amministrazione. Quindi sicuramente sul piano delle alienazioni non si fa niente di nuovo, anzi secondo me si poteva fare molto meglio aver liquidato queste poste e semmai aver investito in cose più importanti per questa città, e invece non lo si è fatto. Per quanto riguarda, come detto, il programma delle opere pubbliche è solamente un programma elettorale, tant'è che tutto sommato si fanno le strade, si tappano le buche, perché altrimenti la gente poi si arrabbia, si mettono le illuminazioni pubbliche laddove è richiesto, si rimettono a posto strade, palestre, e questo è il modo di governare che ormai ci ha abituato questa amministrazione. Quindi sicuramente, anticipiamo anche già la dichiarazione di voto, siamo totalmente contrari a questo modo di operare. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. Altri interventi? Consigliere Scialdi.
Parto col tempo. Allora, invece voglio partire dalle alienazioni degli immobili comunali. Io, diversamente dal collega Canigiani, auspico che non si trovi nessuno che compri la piscina coperta del Pollaiolo. Io l'auspico, perché almeno si evita uno scempio edilizio, almeno si evita questo. Lo dico da sempre, lo ripeto, tutte le volte lo ridirò, fin tanto che c'è questo immobile in vendita nelle condizioni in cui è messo in vendita, cioè per fare 20 o più appartamenti in un posto ai piedi della collina di Quarrata. Quindi questo è uno scempio che, se l'avesse fatto Berlusconi a tempi, io non ho mai votato nella mia vita Berlusconi, ma ma l'avesse fatto lui, sareste scesi tutti in piazza. Lo fate voi, va bene. L'immobile di Viale Europa, ho chiesto al vice sindaco la superficie, perché 514.000 euro, un fabbricato su due piani di 500 metri quadrati, è una cosa allucinante, cioè, ma dove pensate di venderlo? 1.000 euro il metro? E a Pannoni ora li vendano 200-300 euro il metro, quindi mi domando come si farà a venderlo. Sono lì numeri messi, come si dice, buttati là, perché tanto comunque noi si deve riempire le caselle, quindi ovviamente qualcosa bisogna scrivere. E quindi di questi non se ne venderà neanche uno, e quindi i soldi previsti dalle entrate di queste vendite non se ne farà nulla, ma però noi si erano scritti, e queste sono le alienazioni, quindi non si venderà niente, tant'è che negli ultimi due anni credo non sia stato fatto neanche un bando, forse immagino dalla vergogna di doverlo fare. Triennale invece opere pubbliche. Allora, triennale opere pubbliche, questa giunta va a decadere, a finire, a chiudere a metà 2017, quindi mi chiedo che programmazione è 2017-2019, se di fatto, teoricamente e sperabilmente ci potrebbero non essere più. E quindi, vabbè, è tutta roba che sulla carta, noi oggi si ragiona di carta e basta, di fatti quasi nulla, quasi nulla. Ma leggo che ci sono stanziati nel 2017, quindi quest'anno, a parte le manutenzioni, 130.000 euro per le strade, 144.000 euro per l'illuminazione, che mi sembra un pochino fuori media, insomma, però a parte la fuori media, è normale, la manutenzione va fatta, ci dovrebbero essere investiti anche più soldi, perché abbiamo delle strade incredibili, cioè che la via vecchia fiorentina, che immagino e voglio sperare che sia lì nella zona di Spedaletto, nella zona del campo dell'Olimpia, ecco, per intendere, perché è impossibile viaggiarla quella strada. Quindi spero che almeno quella verrà fatta, ma mi è balzata agli occhi una cifra, 335.000 per la realizzazione di una palestra scolastica nel plesso scolastico di Santo Novo, bene, ben venga se ce n'è bisogno, anche se io credo che di questa palestra nessuno abbia sentito parlare nelle previsioni precedenti. In compenso si sentiva parlare, e credo che ce ne sia una necessità estrema, di risistemare la palestra del Palamelo. La palestra di Via Arcoveggio ci piove come fuori. È una palestra nella quale si giocano e si allenano tutti i giorni un sacco di persone, un sacco di ragazze, un sacco di ragazzi. Ci giocano due squadre che non so quanti lo sapranno, maggioranza non credo tanti. Sono un pochino anche un vanto della nostra cittadina. Ci gioca una squadra di B2 di ragazze della Blue Volley, campionato di B2, campionato nazionale importante. Ci gioca una squadra di B Silver, si chiama così il campionato, di basket maschile. Quindi abbiamo anche delle ottime, direi delle eccellenze sul territorio, e non le facciamo giocare in un palazzetto nel quale ci piove, tant'è che è da un sacco di tempo che è prevista la manutenzione straordinaria per rifare quel tetto, tant'è che c'erano dei soldi anche stanziati su quelli, ora li vedo buttati nel 2018. Allora domando, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, perché se c'è bisogno di scrivere messa in sicurezza vuol dire che tanto sicura non è, se no che metto in sicurezza, una cosa è già sicura. Della palestra polifunzionale Palamelo 200.000 euro, ma nel 2018, quindi anche per quest'anno presumo che non si faccia nulla, anche perché soldi stanziati non ce n'è, e quindi mi domando, ma è possibile ancora subire queste cose? Cioè si prevedono degli interventi, e non lo so se è una manovra elettorale o che altro, ma si girano i soldi da un'altra parte, così, per progetti estemporanei, per progetti, ripeto, di non so quale natura, perché in tutta sincerità della palestra di Sant'Onofre se ne sente parlare da qualche mese, sicuramente non in consiglio comunale, forse nelle segrete stanze è probabile che se ne sia parlato. Quindi, ricapitolando, non c'è un bel niente nelle opere pubbliche di questa città. Non mi facevo soverchie illusioni, perché, insomma, essendo anche un progetto, un bilancio, come dire, monco, perché riguarda un anno in cui ci sono le elezioni, penso, come è stato, come è di fatto, si dà priorità ai rattoppi, alle non previsioni, ma alle manutenzioni, perché portano un po' di voti e basta. Ma questo però, non, ripeto, non ci fa crescere. L'unica cosa che ho piacere è che ci sia ancora a 640.000 euro quell'immobile al pollaiolo, così almeno non lo compra nessuno.
Grazie consigliere Scialdi. Ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Io ritengo che si è parlato quest'ultimo pezzo di legislatura che noi si sta facendo, si sta intervenendo sul piano elettorale per gli interventi che sono previsti. Io non voglio attenermi al tema, quindi, però per onestà penso che in campagna elettorale allora siamo stati tutti e 5 anni, no? Perché le cose fatte, non solo con le nostre risorse, ma con le risorse anche degli enti con cui abbiamo collaborato e con le aziende con cui abbiamo, le cose sono state fatte diverse. E quindi non mi sembra proprio appropriato, se viene asfaltata una strada che poi tra le altre cose ha bisogno, potevamo fare prima quella lì alla Catena, insomma quella della via vecchia, la Secondo Tronco, oppure un'altra, ma in maniera costante tutti gli anni si è intervenuto sulle strade, ovviamente con le risorse e con la forza di bilancio che abbiamo, tenendo presente sempre l'equilibrio di tutto. Quindi credo che queste, diciamo, critiche che ci viene mosso, oppure che si stia tentando in qualche maniera di forzare la mano agli elettori, mi sembra del tutto iniqua. Credo che i cittadini di Quadrata hanno avuto 5 anni per giudicare, ovviamente non solo dal piano triennale, il nostro modo di governare, ma credo sotto il punto di vista del sociale, della pubblica istruzione, di tutti quelli che sono gli apparati e gli uffici del comune. Quindi riteniamo di aver svolto la nostra opera. Certamente potevamo fare meglio, ma questo forse anche l'opposizione poteva fare meglio, questo credo tutti, al meglio non c'è mai fine, quindi riteniamo che di avere le carte in regola per presentarsi ai cittadini con i nostri uomini e quelli che saranno i nostri candidati. Ma non certo con la coscienza a posto. Quindi noi riteniamo di approvare questi 3 punti, siamo d'accordo, voteremo sì convintamente.
Bene, la parola al vice sindaco Romiti.
Per dei chiarimenti che credo siano utili anche per il consigliere Munali o per chi ci ascolta, visto anche la presenza. Allora,
Questa amministrazione, almeno in questi 5 anni, io l'ho vissuta da vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, quelli sono gli importi delle alienazioni, pur avendoli confrontati, ma l'ha fatti assolutamente sempre decidere ai tecnici, e credo che devono essere tecnici e devono determinare quelli sono gli importi delle alienazioni. Non è vero assolutamente che negli ultimi 5 anni non sono... No, questo qui è il nostro metodo, non dico sia il metodo di tutti, il nostro metodo. Non è assolutamente vero che negli ultimi anni non sono stati alienati dei beni, questa è assolutamente una cosa non vera. È stata alienata la scuola di Buriano, è stata alienata la scuola di Tizzana. No, sto rispondendo a chi l'ha detto. L'ha detto, è tutto registrato, comunque lo dico, è tutto registrato, comunque lo dico. È stato alienato in passato, in questi 5 anni, la scuola di Tizzana, la scuola di Buriano e 7 anni fa, nella passata legislatura, la scuola di Montemagno. Ma negli ultimi 5 anni 2 scuole alienate, Tizzana e Buriano. Gli asfalti che si vede ora sono il 5% di quello che si è realizzato in 5 anni. Gli asfalti che ha realizzato, che è doveroso, non si è fatto nulla di speciale. Noi ci siamo messi, si è fatto quello che si poteva fare con i nostri limiti, impegnandosi. Noi si è fatto da 25 ai 27 chilometri di asfalti nelle strade di Quarrata in 5 anni. Questi sono numeri chiari. Quindi io credo che quello che trovate voi stasera non saranno sicuramente gli asfalti che andranno a determinare quella che è una posizione di un cittadino. Una cosa importante sulle alienazioni, questa amministrazione ha lavorato per eliminare quello che poteva essere una passività negli affitti, non abbiamo nessun affitto passivo, credo questo sia una cosa comunque importante. Sul palazzetto e sulla palestra di Sant'Onofro, la palestra di Sant'Onofro è il terzo programma triennale che viene portata in Consiglio Comunale, come ricordò l'altra volta il consigliero, capogruppo, ora non vorrei sbagliare, chiedo scusa, Cori Fiorello, è una determina del 2015, addirittura della Giunta, quindi la palestra del Sant'Onofro di già 3 programmi triennali che si porta, è una scelta dell'amministrazione, serve per la scuola e può servire per tutte quelle realtà che sono lì. Il palazzetto, qui ci tengo a dire una cosa che non lo dice il Comune di Quarrata, attenzione, la commissione che ha valutato il palazzetto per quanto riguarda il campionato mondiale di basket over 35, che è una commissione esterna, come mi ha sempre raccontato il mio assessore dello sport, l'ha valutato come in assoluto uno dei migliori palazzetti della provincia di Pistoia, valutazione data dalla commissione. Gli interventi che si vanno a realizzare da qui al giorno che si andrà a intervenire sul tetto con quei 200.000 euro sono interventi tamponi che servono per eliminare anche quei problemi che potrebbero nascere dalle difficoltà che ci sono momentaneamente. Fatemi vedere se ho dimenticato qualcosa, no, non credo, penso di aver detto quello che volevo dire. Concludo dicendo che chiaramente questo è una programmazione obbligatoria, diceva bene prima il consigliere Cialdi, chiaramente il programma triennale che si presenta stasera, tra 2 mesi si va al voto, è una programmazione obbligatoria come deve essere, ma credo che i nostri cittadini hanno giustamente tutti i numeri per poter giudicare quello che ha fatto l'amministrazione nel bene e nel male. Quindi noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, io credo possano cittadini che dovranno giudicare. Io voglio chiudere però ringraziando tutto il Consiglio Comunale, in modo particolare i consiglieri di maggioranza, ma tutto il Consiglio Comunale per quello che è stato il lavoro anche di quest'anno. Io credo stasera siamo a portare il programma triennale, io credo che tanti interventi sono stati voluti dalla nostra maggioranza, che è stata la componente fondamentale, ma che sono venuti anche dagli altri banchi, perché questa è stata un'amministrazione che ha ascoltato i cittadini, ha ascoltato il più possibile quelle che erano le istanze. Poi decidere è sempre complicato, decidere dove fare l'illuminazione non è semplice, decidere dove asfaltare non è semplice, perché le necessità possono essere tantissime, ma credo che noi abbiamo comunque lavorato per dare delle risposte ai nostri cittadini. Poi saranno i nostri cittadini che decideranno se non si è fatto un lavoro, che è un lavoro complessivamente accettabile per poter essere rieletti o no.
Grazie Assessore Romiti, chi chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Consigliere Gori, vi ricordo la dichiarazione di voto? a 5 minuti. No, ma a 5 minuti va verde.
Faccio prima. Vi volevo solo dire di non preoccuparsi, soprattutto a Carigiani, diceva fanno tanti lavori, non ti preoccupare, perché questi lavori che sono nel piano triennale, 914.000 euro, sono finanziati con un'entrata vincolata di 640.000 euro, che è la vendita della piscina, del pollaiolo, ex piscina del pollaiolo. Quindi voglio dire, questa amministrazione da qui alla fine dell'anno, sicuramente se non fa una variazione di bilancio e ci va a mettere soldi veri, sicuramente non li farà. Quindi non ti preoccupare, non ne fanno troppo. Se ti ho pure a perdere le lezioni per queste opere pubbliche, non te le perdi, sta tranquillo, perché queste non verranno fatte, se non altro se non si va a fare una variazione di bilancio e ci si mette dei soldi veri, ci sono da poterci rimettere. Quindi però questo piano triennale dice che è finanziato per 640.000 con entrate vincolate e con 274.000 di stanziamenti di bilancio. E quindi non c'è da preoccuparsi se non si va a rimettere in mano poi al finanziamento, anche perché sono 2 anni che non si fanno, penso, credo sia stato detto, 2 anni che non si fanno bandi di vendita, non ho visto in programma, quindi non credo da qui a pochi mesi che finirà l'anno si può fare questo, si può finanziare con questi fondi così vincolati. No, l'altra cosa che è una verità, la scuola del Santo Nuovo, la palestra della scuola del Santo Nuovo, io ho fatto un emendamento al 2015 all'avanzo d'amministrazione, al rendiconto del 2015, fra le opere chiedevo di inserire anche la palestra della scuola del Santo Nuovo, perché mi dicono che è un'esigenza, penso l'assessore lo sa benissimo che è un'esigenza, perché si fa, non so se si fanno doppi turni per mangiare o comunque si mangia il refettorio nella palestra o qualche cosa di simile, non sono molto preciso, non lo so com'è, comunque c'è comunque un problema di refettorio, di palestra, quindi dovrà essere ampliato. Forse se allora era stato finanziato con quell'avanzo d'amministrazione per cui avevamo più di 2 milioni destinati a investimenti, forse a quest'ora questa palestra c'era e non c'era necessità di inserirla in un piano triennale che non vedrà sicuramente la sua definitiva realizzazione. Il palazzetto dello sport, l'altra volta ci fu detto che questo intervento alla copertura, questo intervento di rifacimento e di risanamento era un intervento urgente, tant'è che si pensò di progettare, di programmare, di finanziare una piccola palestra alternativa laterale in attesa per fare quei lavori di intervento. Io ho sentito anche ultimamente, comunque anche da chi è preposto alla manutenzione, che dice che questo palazzetto è a rischio quasi di chiusura, non vorrei dire una parola grossa, però mi sembra che la copertura sia in uno stato di degrado che bisogna intervenire. Ora, qui vedo che tu l'hai inserita, assessore, nell'anno 2018, nel secondo anno, quindi non è previsto nemmeno in questo, è previsto nell'anno 2018, non lo so se è una scelta giusta o no, però insomma è inserito nell'anno 2018. Io ritengo che questo, soprattutto il primo anno, diciamo limitiamoci al primo anno, perché poi sicuramente sarà giusto e corretto che intervenga la nuova amministrazione per programmare il 2018 e il 2019, sicuramente avrà modo di farlo successivamente. Comunque credo che gli interventi previsti in questo piano triennale per il primo anno, quindi per il 2017, siano per 2 motivi. Uno, per quello detto prima, che i 2/3 del finanziamento sono sicuramente oneri che non entreranno, e sia per la capacità di poter progettare, realizzare e pagare nell'anno 2017 queste opere. Dopo ci ritornerò anche sui punti all'ordine del giorno, dopo sul personale. Ma io do un dato solo, poi ci riparlerò dopo, ma però voglio dire, noi soprattutto per le opere pubbliche è da mesi che andiamo avanti con un dirigente che lavora 6 ore a settimana. Cioè è in prestito, forse per volontà sua, più che per impero nostro, è in prestito da un'altra amministrazione, già da settembre, ottobre, non so da quando, dell'anno scorso, novembre, non so il mese, comunque da diversi mesi lavora a questa amministrazione per 6 ore al giorno, per 6 ore a settimana, 6 ore a settimana. E quindi, com'è pensabile? No, non mi ha capito. Ah, sì. Certo che posso. No, ma infatti. Ma infatti la nostra proposta, visto che ero anche in maggioranza, la mia proposta non era quella di prendere un dirigente a tempo determinato con un costo, fra l'altro, ma i costi ci interessano poco, di oltre 100.000, ma era quella di fare una programmazione, di assumere un dirigente in pianta stabile con la categoria di funzionario di quello che si era trasferito ad altra amministrazione. Quindi non era una sciocchezza quando dicevo di non assumere il dirigente, era un punto di forza nel quale dicevo assumiamo un ingegnere a lavori pubblici in pianta stabile, pianta organica. Tant'è che nella delibera che si andrà a riapprovare dopo, riprevedi nuovamente, sindaco, la possibilità di riassumere anche per il 2017 e quindi probabilmente dopo passate le elezioni, a tempo determinato una qualifica, un posto di prevedi nel piano del fabbisogno del personale, riprevedi nuovamente un dirigente a tempo determinato, ex articolo 110 del TUEL, che sarebbe la posizione di quel dirigente che oggi ha vinto il concorso, penso, in un'altra amministrazione, se n'è andato. Quindi su questo ci ritornerò anche dopo, però sì, ho finito, per motivare comunque le motivazioni per cui il gruppo H109 vota contro al piano triennale e quindi a questi 3 punti all'ordine del giorno, programma triennale, punto 5, 6 e 7, credo di averle indicate in quelle motivazioni che dicevo prima. Quindi il nostro voto del gruppo è contrario per i 3 punti in discussione.
Grazie consigliere Gori. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 5. Programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017 approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, contrario Forza Italia e H109. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 6, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019, ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge 112-2008, convertito in legge numero 133 del 2008, approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, contrari Forza Italia e gruppo H109. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 7, piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Articolo 2,594, lettera C, legge 244 del 24/12/2007, legge finanziaria 2008, approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, contrari Forza Italia e gruppo H109. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Bene, allora se, così come vi ho già anticipato, io vi leggo i punti 8, 9, 10, 11 e 12, che sono tutti delibere che compongono il bilancio e previsione per quanto riguarda la spesa corrente. Punto numero 8. Conferma aliquote IMU e TASI anno 2017. Punto numero 9. Modifica del regolamento IUC per la componente TARI, riduzione tariffa per il compostaggio effettuato dalle attività agricole e vivaistiche. Punto numero 10. Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge 193/2016. Punto numero 11. Aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione 2017-2019, DUP definitivo approvazione. Punto numero 12, bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati a promozione. Vi chiedo una cortesia prima di dare la parola a quel milanistaccio dell'assessore al bilancio, se mi può sostituire visto che il capogruppo non c'è, per cui spetta al consigliere più anziano, ma non anziano d'età, in quanto è quello che nel consiglio comunale ha preso più voti, di sostituirmi, vista che ho una certa età. Grazie. Prego, assessore Musumeci.
Grazie. Buonasera a tutti, al pubblico, a tutti i consiglieri. La legge di stabilità del 2017, e parlo della delibera per la determinazione delle aliquote IUC e IMU e IUC TASI per l'anno 2017. La legge di stabilità 2017 ha stabilito per quest'annualità il blocco dell'aumento dei tributi. Decisione che il Comune di Quarrata aveva già preso. Solo la TARI è esclusa da tale sospensione, ma noi non abbiamo deciso di mantenerla, la tariffa, ma abbiamo deciso e deliberato una diminuzione, non un aumento. Quindi siamo già in linea con quello che ci chiedeva il TARI. La TARI era l'unica che potevamo aumentare. Noi avevamo già deciso di diminuirla, quindi. Punto numero 9. Conferma lì. Sì. Punto numero 9. Riduzione tariffaria per il compostaggio effettuato dalle attività agricole e vivaistiche. Il decreto legislativo 152 del 2006, il codice ambiente, è stato modificato prevedendo l'applicazione di una riduzione della tariffa rifiuti sia alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, sia alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio individuale per i propri rifiuti organici da cucina, spalci e potature da giardino. Per questa tipologia avevamo già una riduzione. Il nostro regolamento infatti prevede una riduzione pari al 12% della componente variabile della tariffa relativamente alle utenze domestiche, per cui è necessario introdurre tale riduzione solo o comunque anche alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio così come richiesto dalla legge stessa. Pertanto si tratta di un adeguamento ad una disposizione di legge obbligatoria, anche questo. Il punto numero 10. Il nostro regolamento delle entrate prevede la possibilità di effettuare la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, sia attraverso il ricorso al ruolo, per cui tramite Equitalia per semplificare, sia attraverso le modalità previste da un regio decreto del 1910, ovvero attraverso le ingiunzioni fiscali. I nostri uffici, relativamente agli avvisi di accertamento dei tributi comunali e alle contravvenzioni del codice della strada, non riscosse alle scadenze previste, fino ad oggi, in base all'ultima proroga, che è fino al 30 giugno 2017, hanno provveduto all'invio a Equitalia per la iscrizione al ruolo al fine di provvedere alla riscossione coattiva delle stesse. Tali discussioni rientrano pertanto nelle disposizioni di legge che obbligano la definizione agevolata delle stesse. La legge finanziaria ha previsto un'agevolazione su questo tipo di tasse non riscosse. Per le altre entrate comunali si è fatto ricorso all'ingiunzione, così come disciplinata dal regio decreto di cui parlavo prima. Per poter procedere alla iscrizione al ruolo, infatti, è necessario di essere in possesso di un titolo esecutivo. Con riferimento alle quote oggetto di abbattimento, l'articolo 6 ter della legge limita la facoltà all'esclusione delle sole sanzioni e non anche agli interessi di mora previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva e nel regolamento delle entrate. Tuttavia, per le entrate patrimoniali non è sempre prevista o applicabile una sanzione e dalla lettura sistematica della legge comunque emerge la volontà del legislatore di non permettere la definizione agevolata delle poste di entrata costituite da solo sanzione, ad esempio quelle relative alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico. Nelle ipotesi in cui la sanzione sia un accessorio alla pretesa comunale, come nel caso delle sanzioni fatte per violazioni connesse alla COSAP, che ha natura patrimoniale e non tributaria, la definizione agevolata a un abbattimento delle sanzioni viene ritenuta già legittima. Pertanto, per uniformare il trattamento della riscossione coattiva effettuata attraverso il ruolo a quella effettuata attraverso l'ingiunzione fiscale, per il periodo dal 2000 al 2016, come previsto dalla normativa in materia, viene proposto il regolamento della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. Passerei al DUP, prima di illustrare poi quello che è il bilancio. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentiamo il documento unico di programmazione 2017-2019, nella sua veste definitiva, perché l'avevamo già approvato quello preliminare, dopo averne verificato la coerenza con i dati del bilancio e previsione in approvazione. Vi ricordo che avevamo approvato il documento unico di programmazione con deliberazione del Consiglio Comunale il 12 luglio 2016. Tale schema è stato però integrato e modificato sulla base delle informazioni e dei dati forniti dai vari servizi in relazione alle linee programmatiche e di mandato e agli indirizzi programmatori forniti dall'amministrazione. Il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni, come avevamo visto anche allora, la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento a quello del mandato amministrativo e si riferisce al vecchio PGS. E la seconda è pari a quella del mandato di previsione, quindi è legata al bilancio di previsione. Sul DUP è stato espresso il parere favorevole di attendibilità e di congruità anche in correlazione al nuovo schema di bilancio da parte dell'organo di revisione. Passando al bilancio di previsione, noi ci accingiamo ad approvare il bilancio di previsione 2017, l'ultimo di questo mandato amministrativo. Anche il 2017 sarà un anno difficile e questo lo ripeto ormai da 5 anni, quindi è una cosa che ormai è risaputa, per l'economia nazionale e regionale e aggiungo purtroppo. Molte sono le problematiche che attanagliano la nostra società, le aziende che chiudono, l'allargamento della fascia di povertà, la perdita di capacità d'acquisto delle famiglie, il drammatico dato della disoccupazione, in particolar modo giovanile. Vorrei ricordare che nell'ultimo periodo sembra un attimino diminuito e questo ci rende tutti favorevoli. Uno scenario così difficile costituisce una sfida per la nostra amministrazione e il bilancio ispiratore il principio ispiratore del bilancio 2017 è lo stesso di quello che ci ha visto in tutti gli anni. È rappresentato dalla necessità di rafforzare gli interventi di sostegno sociale in favore delle fasce di popolazione più bisognose, come abbiamo del resto fatto da sempre. Anche attraverso una riqualificazione e razionalizzazione della spesa, anche questa è iniziata con la nostra amministrazione, ed un efficientamento dell'amministrazione per una più elevata efficienza ed efficacia dei servizi offerti, oltre di enocomicità degli stessi, incrementando specializzazioni, professionalità ed un impiego delle risorse umane capace di valorizzare il lavoro e le potenzialità del personale interessato. La fase grave di crisi economica che sta attraversando il nostro Paese non solo riverbera i suoi effetti sul tessuto produttivo della nostra comunità e quindi ha effetti rilevanti sulle famiglie e sulle imprese presenti nel Comune di Quadrata. Tale crisi generale impone a tutte le amministrazioni, non solo alla nostra, una ridefinizione completa delle modalità di intervento della politica. Il quadro d'insieme che un'amministrazione locale attualmente fronteggia è caratterizzato da una serie di problematiche legate non solo ai vincoli di finanza pubblica, ma anche alla contabilità pubblica, in un contesto che invece richiede sempre maggiore flessibilità e più rapidità di intervento. La nostra amministrazione ha inteso continuare nella salvaguardia dell'attuale livello qualitativo dei servizi resi e in particolare dei servizi socioassistenziali e dei servizi alla persona, nella convinzione che tale presidio sia funzione fondamentale del Comune per la salvaguardia economica e sociale della nostra comunità, al fine di evitare o quantomeno limitare la degenerazione di una crisi economica in un'ancor più grave crisi sociale. I punti qualificanti del bilancio sono il mantenimento degli attuali servizi a invarianza delle tariffe, invarianza dell'aliquota dell'addizionale IRPEF che è stabile dall'anno 2008. Le tariffe servizi mensa, asilo nido, il nido e il trasporto scolastico sono tariffe invariate dall'anno scolastico 2013. La mensa, tariffe ridotte dall'anno scolastico 2015-2016 e rimarranno invariate nel 2017-2018. Nel servizio mensa è compresa la colazione a scuola per tutti i bambini, cosa che succede solo nella mensa, nelle scuole del Comune di Quadrata, questo ci tengo a precisarlo. Le stoviglie non sono usa e getta, il primo piatto viene cotto direttamente presso i nostri plessi scolastici. Per il trasporto scolastico si garantiscono circa 400 uscite didattiche nel corso dell'anno scolastico alle scuole del territorio, tutte gratuitamente. Per il nido è compresa la colazione, pranzo, prodotti di pulizia, pannolini e bavagli. Anche questo lo dico perché non succede in tutti i nidi presenti sul territorio. Le tariffe sono agevolate in tutti i servizi. Le agevolazioni arrivano allo scaglione da 34 a 36 mila euro annui. Sopra i 36 mila euro si paga la tariffa piena, euro 4,80 a pasto e per tempo pieno 5,05 a pasto per 2 o 3 rientri, comunque inferiore al costo pieno del servizio che sarebbe di 5,10 euro. Esenzione totale da 0 a 2.000 euro di reddito per il servizio mensa. Gli altri servizi si pagano anche in tale fascia, seppur con un contributo molto ridotto. Un'altra cosa importante che fa questa amministrazione per accedere alle tariffe agevolate, perché ogni tanto sentiamo dire che diamo soldi a tutti, per accedere alle tariffe agevolate occorre oltre all'ISEE anche una dichiarazione che attesta alla famiglia di un autoveicolo pari a superiore a 80 cavalli, matricolato dopo il 2015. Non ha un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 centimetri cubici, non ha un'imbarcazione da diporto o un camper o roulette immatricolato dopo il 1 gennaio 2012. Forte riduzione dell'indebitamento nel mandato 2012-2017. La spesa per mutui passivi, grazie a varie estinzioni anticipate ai mutui, in ammortamento passa da 897.000 euro del 2012 a 526.764 euro nel 2016 e, non ve li leggo tutti, nell'anno 2019 ammonterà a 426.000. Siamo partiti da quasi 900.000 euro. Il recupero dell'evasione tributaria. L'amministrazione comunale di Quadrata conferma il forte impegno nel recupero dell'evasione fiscale e tributaria. Purtroppo devo evidenziare con forza le crescenti problematiche nella riscossione della Tari, con la conseguente necessità di accantonare fette sempre più ampie di risorse nel fondo crediti dubbi esigibilità, cosa che impedisce di fatto l'utilizzo di risorse per investimenti in ambito locale. Il fondo crediti dubbi esigibilità ammonta per il 2017 a 1.528.000 euro, soldi freschi che dobbiamo tenere accantonati, essendo iscritto a bilancio il 70% del fondo totale. Per il 2018 il fondo stanziato ammonterà a 1.805.000 e per il 2019 il fondo arriva a uno stanziamento di 2.122.000 euro. L'amministrazione comunale sottolinea il grande impegno nella riscossione dei servizi a domanda individuale a garanzia del mantenimento di elevati standard. In merito al risultato presunto da amministrazione di servizio 2016, lo stesso è stato al momento calcolato in via provvisoria. Essendo in corso le operazioni di riaccertamento dei residui, l'attuale normativa prevede l'indicazione di questo valore al momento dell'approvazione dei bilanci preventivi, con lo scopo di verificare che dalla gestione dell'esercizio precedente non si siano creati disavanzi. In tal caso, infatti, bisognerebbe operare subito stanziando a bilancio le somme necessarie per ripianarlo. Con il rendiconto, però, verrà definitivamente quantificato il risultato amministrazione, suddividendo nelle varie quote accantonate, vincolate, per investimenti e libere. Conclusione. Credo che questo bilancio di previsione così presentato offre una prospettiva all'insieme nella quale emerge la nostra volontà di continuare a puntare sul valore delle nostre forze presenti sul territorio, il volontariato, la promozione della cultura, del turismo e dello sport, la sostenibilità dell'azione rivolta verso l'economia, il rigore nel rispetto dei conti, ma tenendo anche presenti le difficoltà delle fasce della popolazione che fanno più fatica, in linea con i programmi di governo delle amministrazioni di centrosinistra che si sono succedute nella nostra città. Questo impegno è dimostrato dagli stanziamenti sui capitoli del sociale e in generale sui servizi alla persona che, come ho elencato, da sempre costituiscono una priorità della nostra amministrazione. Pensiamo in questa fase delicata e storica non fosse possibile fare di più. Sicuramente crediamo che l'impostazione data a questo documento economico sia una buona base di partenza dalla quale muoversi per dare un futuro al nostro territorio. Essendo alla fine il mandato elettorale, è inevitabile fare dei bilanci sul lavoro svolto in questi 5 anni, che hanno visto realizzarsi la riduzione del prelievo tributario pro capite nell'ottica di una maggiore equità, la riduzione dell'indebitamento dell'ente, che ha liberato risorse per i servizi offerti ai cittadini, ed una generale razionalizzazione delle spese di funzionamento della macchina comunale. Concludo ringraziando anch'io tutto il Consiglio Comunale e la maggioranza in particolare e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo bilancio. E per ultimo l'organo di revisione nei componenti del dottor Riccardo Tenerini, il dottor Serafino Turturici e il dottor Gianni Bitossi. Grazie.
No, si sta. Bene. Grazie Assessore Musumeci, mi dispiace aver perso questa lunga illustrazione. Ma... Bene, la parola ai gruppi per gli interventi. Chi chiede di intervenire? Grazie anche a Simone che mi ha sostituito. Consigliere Gori, 10 minuti.
Dunque, volevo ripartire da, sono tanti questi punti, volevo ripartire da quello che prima mi suggeriva il sindaco, che era il discorso più in generale del personale. Sul personale devo notare che quando è iniziata questa amministrazione nel 2012 il numero del personale dipendente era di 142 dipendenti a tempo indeterminato. Oggi, alla fine del 2016, siamo a 137, sono 5 unità in meno a tempo indeterminato e, come dicevo prima, il dirigente a tempo determinato se n'è andato da qualche mese. Questo perché volevo sottolineare, perché il personale su un ente, su un'azienda, sulla gestione del bilancio è una parte molto importante. Di fronte a un'entrata come quest'anno di circa 16 milioni di entrate dirette a titoli 1 e 2, mi sembra, del bilancio, quindi 16 milioni di tasse che per il di imposte, servizi, insomma tutte quelle sulle entrate del comune che per il 96% sono a carico vengano dalle cittadine di Quarrata. Dicevo, la gestione del personale è una cosa molto importante, perché dobbiamo renderci conto se noi siamo in condizione, quello che dicevo prima del piano triennale, se siamo in condizione di poter spendere, di poter gestire, progettare, programmare, spendere e pagare questi soldi che ci entrano direttamente da una tassazione impositiva sul territorio. E quindi una valutazione su questa deve essere fatta. Non basta dire che si fa economia, che sul personale abbiamo risparmiato, perché i risparmi sul personale non sono risparmi secondo noi. Sul personale c'è da investire di più, sul personale c'è da dargli, da rendere una dignità, c'è da fare il contratto di lavoro di secondo livello che è scaduto almeno da 2 anni, c'è da rendersi conto se 137 dipendenti per gestire il nostro territorio sono sufficienti, sono ben impiegati, sono motivati. Se di questi 137 ne abbiamo all'esterno delle stanze dei palazzi comunali, ne abbiamo 10, 11, credo 11, credo di non sbagliarmi, che a cantiere nostro ci sono 11 dipendenti esterni, fra elettricisti, addetti agli edifici, addetti alle strade, addetti al parco, alla magia, agli edifici, comunque a beni monumentali. E allora una riflessione, io pensavo che l'assessore al bilancio la facesse, anche, soprattutto al termine di una legislatura di 5 anni, di quello che è successo da 142 a 137, perché un dato principale che si vede e che l'assessore Musumeci ha evitato volutamente di dire è quello che, come tante volte anche da quei banchi là ho sottolineato, quando siamo entrati abbiamo ricevuto un avanzo d'amministrazione di 800.000 euro, quel dato che è provvisorio, come dice i testi contabili, che si è indicato perché è dovuto, perché se fosse stato negativo avremmo dovuto pagarlo al 31-12, lui ha omesso di dirlo, ma io lo dico, è indicato in 10 milioni e 300 mila euro. È indicato in 10 milioni e 300 mila euro. Quindi siamo partiti dal 2012 con un avanzo di 800 mila euro, si va via oggi, ci si arriva alla fine del mandato amministrativo e quel valore è 10 milioni e 300 mila. E nel corso dell'anno abbiamo anche ridotto l'indebitamento perché più o meno in cifra tonda abbiamo restituito anticipatamente mutui per circa 5 milioni di euro più euro meno. Allora, il mio ragionamento è questo. Quei 137 dipendenti, di cui 11 all'esterno, è stato un risparmio aver risparmiato qualche centinaio di mila euro su quei 4 dipendenti che non si hanno servizio? Oppure è un danno perché si continua a incassare 16 milioni di imposte, però non si riesce a spenderli nell'anno, non si riesce a spenderli, perché uno dei dati che fa sì che l'avanzo d'amministrazione sia spropositato in questo caso, perché più volte la dirigente nostra ci ha detto e ha scritto nelle relazioni d'accompagnamento che un avanzo d'amministrazione accettabile secondo le metodologie di calcolo di allora era sul 5% delle entrate, qui siamo a cifre molto, molto più elevate. Dicevo, è un risparmio o è un danno? Perché se non si riesce a fare quegli impegni che come si sono presi per esempio per l'anno scorso, quella palestra al Palamelo, se si sono finanziati con fondi del bilancio e non si spende, quelli vanno nell'avanzo d'amministrazione. Questi finanziamenti che ci sanno di bilancio e si prevedono di spendere, ma se sono, non siamo in condizione di spenderli, questi vanno a aumentare l'avanzo d'amministrazione. Quindi una delle due voci che ci consentirebbe di ridurre l'avanzo d'amministrazione, uno è spendere, non fare economia sugli impegni, cioè quando si fanno gli impegni si portano nell'anno, si portano a conclusione, si portano a pagamento. Quindi impegni vanno fatti precisi, ma si fanno con una programmazione del personale, si fanno avendo uno staff di persone che riescono ad arrivare in fondo ad un'opera, che riescono, collaborano, sono soddisfatti, hanno motivazioni valide per arrivare, progettare e arrivare in fondo a un'opera. Quindi una prima riflessione, penso che chi ha ascoltato la farà, che è quella di valutare con attenzione questo fatto del personale. Non è buon segno, secondo me, non è sempre buon segno quello di diminuire la spesa del personale. Ma badate bene, la spesa del personale è di circa 5 milioni per il nostro comune. Su 16 milioni di entrate, un terzo ci va ancora sulla spesa del personale. E un dato che forse fa riflettere è che quella spesa del personale per la prima volta non è coperta dall'entrata della IUC IMU. Si introita in previsione 4 milioni e 800 mila euro o 4,850, non c'ho il dato sotto mano, ma questo è il dato in generale dell'entrata dell'IMU. Se ne spendono per il personale qualcosa di più di quella che è l'entrata dell'IMU. Questo è un dato che secondo gli analisti delle pubbliche amministrazioni è un dato che deve far riflettere. Per quanto riguarda le percentuali, non so se si può dire la percentuale se va o no, se vale o no. I nostri dipendenti in servizio sono 1 su 192 abitanti residenti a Quarrata, si potrebbe arrivare a 1 su 133. Ci sono poi altri meccanismi di assunzione, di perdite che si sono fatti nel tempo. Comunque il dato principale che io volevo sottoporre, che l'assessore pensavo ne facesse menzione dopo 5 anni, è che il personale è una risorsa per il Comune, è una risorsa non per quanto riguarda sempre la dialettica, si sente a giro che sono incapaci, fanno nulloni, tutta una serie di cose. È una risorsa perché è il motore di questa azienda, di questo Comune. Va motivata, va saputo giudicare, saputa dirigere e saputa rendere per i servizi che gli sono assegnati. Quindi dicevo, questo dato di questo avanzo di amministrazione, uno dei due fattori che può ridurlo è quello del rispetto di non fare economia sugli impegni assunti. Un'altra cosa che volevo dire quando ha illustrato il bilancio dell'assessore è questa. È vero, la IUC, le imposte e le tasse per quanto riguarda TASI, IUC e tutte le imposte locali si sono mantenute inalterate. Ha detto bene, si è capito velocemente, perché lo Stato centrale, che questa volta si è riguardato di dirne male anche, lo Stato centrale non consente l'aumento, però non vieta nemmeno la diminuzione. E allora dico, un altro di questi fattori per cui quell'avanzo che ci abbiamo o lo utilizziamo per fare quelle spese di investimento che sono consentite di farlo, oppure cerchiamo di abbatterlo. Un altro dei motivi, dei tasti dove si deve andare ad agire, è la diminuzione delle entrate. Cioè non c'è vergogna a dire se oggi Non c'è vergogna a dire, non si può. Non c'è vergogna a dire se oggi possiamo, anzi dobbiamo, cercare di ridurlo. Lo si dice sempre, l'assessore tutte le volte ce lo ricorda, non c'è attività, l'attività, il lavoro manca. Un mio amico dice, io ho dato via il lavoro e mi sono tenuto lo stipendio, è una buona soluzione anche quello, però il lavoro è la cosa più importante. E quindi, voglio dire, uno dei tasti dove si va a agire dovrebbe essere quello di poter almeno dare un segnale. Nel mio mestiere voglio dare un esempio, perché è bene che, secondo me, non bisogna essere gelosi degli esempi. Ma vi porto questo esempio. Ma se ci sa i soldi d'entrata per gli investimenti che non si riescono a spendere, perché se un imprenditore riapre una mostra in via Montalbano non gli possiamo abbattere gli oneri del 50%? Lo possiamo fare, non è vietato. Non è vietato dalle leggi regionali. Quindi voglio dire, lo possiamo fare. Noi lo possiamo fare nel piano operativo, nel regolamento urbanistico. Possiamo fare un regolamento, il Consiglio Comunale Sovrano, nel quale dice che chi riapre un'attività in via Montalbano, fa lavori di ristrutturazione, quello che vuol fare, noi gli riduciamo gli oneri. Chi costruisce la prima casa è lo stesso, lo possiamo fare, non è vietato. Ho fatto per dire un esempio di quelli che sono... Finito il tempo. Sì, ora finisco. Concludo, voglio dire un altro principio, che è questo. Se mi viene in mente. L'altro principio è questo. Sempre ribadendo sul fatto che è bene che si sappia che questi soldi, i soldi ci sono, secondo noi i soldi ci sono, tutti quegli accantonamenti che diceva l'assessore per i crediti di dubbia esigibilità, noi ci abbiamo lì da parte 3 milioni e mezzo. Sull'avanzo d'amministrazione ci abbiamo 3 milioni e mezzo. Ci sono 3 milioni e mezzo, di cui tu dici quel 1.350.000, ce ne sono altri e si arriva a 3,5. Se ne ha 10,3, non è che voglio dire, se ne ha messi 3,5 da una parte per la legge 107 di Tonale. Comunque, questo è un punto di vista, ma i numeri sono scritti lì, non è che voglio dire, non è che è soltanto... No, i 3 milioni e mezzo ci sono vincolati, ho detto che sono lì, ci sono lì, ma ci sono anche più di 3 milioni per spese di investimento. Allora io, tante volte l'ho detto, un'altra volta l'ho detto in una maggioranza, io vorrei che, soprattutto sul fatto, un compito principale dell'amministrazione è quello del decoro. Ma lo possiamo fare? Possiamo investire un investimento sul decoro della città? Lo possiamo fare, sì o no? Ci possiamo mettere... Chi la pensa in un modo, chi vota a destra, chi vota a sinistra, lo possiamo fare un decoro della città? Possiamo vedere che il Parco della Magia, che è un bene dell'UNESCO, è in stato d'abbandono? Lo possiamo vedere o no? Lo vedo soltanto io? Non lo vede nessuno?
Perché l'incrocio
delle macelle è scherzo. No. Sicché voglio dire, uno degli investimenti che secondo me è spendibile subito è quello del decoro della città. Perché dobbiamo fare soltanto le asfaltature per quando si monetizza o comunque si scambiano i recuperi di loro? Qualche cosa l'ho detto, pensavo ne dovrei dire diverse altre, però anche un'altra punta all'assessore, se mi volesse dire, quando si parla per valutare, no? Quando si parla dell'agevolazione di quel punto che dice previsto per legge sul riciclo, qual è questo? Modifiche per la riduzione tariffa per il compostaggio effettuato dall'azienda agricola. Ci dica, assessore, quanti sono? Dimmi, se no ci dica nel senso del lei, sa se ti do del tu. Ma voglio dire, dici, l'avevo chiesto in commissione, quanti sono queste attività? Quant'è l'impegno del comune? Il 12%, a quanto importa il 12%? A 150.000 euro, a 10.000, a 300.000, cioè quant'è questo? E quant'è? Questo per dirti che non c'è vergogna a dire quant'è l'impegno per l'amministrazione su una riduzione del 12% per compostaggio degli scarti verdi, penso, di una parte del verde degli imprenditori agricoli, insomma. Questo avevo annotato altre cose, ma vabbè, mi fermo qui. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Per favore, insomma, qui non siamo né allo stadio né siamo in un consiglio comunale, ci mancherebbe altro che ci fosse qualcuno che fa il tifo per una parte o per un'altra, però insomma un comportamento civile credo sia doveroso da parte di tutti, anche di chi viene a sentire le persone sono state elette da voi. Bene, ci sono altri interventi, con questo no, che non si possa perlomeno manifestare la propria appartenenza. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Giacomelli.
Allora, riguardo i primi punti, credo di condividere con l'assessore gli interventi che ha fatto riguardo il punto 8, 9 e anche il numero 10. Io mi soffermo un attimo sul bilancio di previsione. Noi del gruppo del Partito Democratico approveremo senza problemi o pateni d'animo il bilancio, consapevoli che è stato anche questa volta fatto uno sforzo importante a sostegno della cittadinanza, a sostegno dei cittadini. L'assessore si soffermava sui servizi offerti ai cittadini, il sociale, la salvaguardia del servizio alla persona e tutto quello che comporta le scuole, quella mensa, trasporti, l'agevolazione che viene dato. Credo che rivolgere l'attenzione a una comunità in questo modo sia la direzione giusta, considerando anche il momento, come a volte ama ricordarci il consigliere Verini, perché i momenti non sono semplici, per molte famiglie sono problemi importanti e credo il sostegno che viene dato a questi servizi è importante. È importante quello per quanto riguarda gli anziani, per quanto riguarda tutto quello che è una comunità. E infatti credo una delle cose più importanti che questa amministrazione ha portato avanti è l'equilibrio che ha dato alla nostra società. È una comunità dove non ha mai avuto problemi particolari, quindi senza grandi contrasti, anche sociali, e questo è un vanto per noi. Per quanto riguarda, diciamo, il consigliere Gori si è soffermato sull'avanzo, io credo di rimandarlo a quando avremmo i dati e i numeri precisi in modo da poter fare una, come dire, valutazione più puntuale e poi capire eventualmente quello. Una cosa che secondo me c'è da così essere soddisfatti è la bontà del nostro bilancio, perché giustamente si diceva che diciamo per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione noi abbiamo fatto fronte per legge a tutto quello che è previsto da fondi liberi a fondi vincolati, gli accantonamenti per passività, cioè voglio dire noi non abbiamo coperto tutte queste voci fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè senza, come molti comuni con la nuova contabilità si trovano anche in difficoltà, perché non è che si possano commisurare con l'avanzo di amministrazione. Questi vanno coperti comunque sia, anche se noi abbiamo anche problemi di bilancio. Quindi credo che intanto da questo punto di vista l'equilibrio che noi gli abbiamo dato è una situazione importante e che va a merito a chi ha amministrato, a merito anche a, veniva rammentato il personale, credo con competenza e con... Solo per fare un accenno, ma non polemico, veniva fatto delle ipotesi come eventualmente destinare l'avanzo. Si parlava di decoro. Io credo che questa amministrazione, per quanto riguarda il decoro, la nostra, ma anche quella che ci ha preceduto, abbia in qualche maniera rimesso a posto tutto il centro. Basta pensare alla zona del Moderno, davanti al Comune, la legislatura passata, Piazza Risorgimento. Credo che da questo punto di vista l'impegno ci sia stato, gli investimenti fatti per la Villa della Magia. Quindi penso che questi 5 anni sicuramente potremmo fare di più. Io lo dico sempre, anche quando non siamo al Consiglio Comunale, che non si deve mai dormire sugli allori, anzi ogni momento deve essere buono per fare e disfare meglio. Quindi per quanto riguarda poi le aliquote, noi da diversi anni che anche su questo siamo intervenuti l'anno passato, mi pare, riducendo in qualche maniera queste aliquote. Non le abbiamo mai aumentate. La Tari è da il 2013, credo, che aumentando i servizi e calando in qualche maniera le tariffe, siamo anche lì intervenuti in modo, diciamo, costante, con importi ovviamente per quello che era possibile, ma insomma, e in più senza aumentare e diminuendo le tariffe abbiamo anche un servizio, la piattaforma lì nella zona della Croce Rossa, dove non ricordo, ma credo si sia più di 1000 conferimenti, mi sembra, di quanto? Sì, ecco, quindi anche questo ritengo che sia anche una cosa importante per i cittadini, è un servizio che pesa. Quindi riteniamo che il giudizio complessivo che secondo me sono maggiori le cose positive di gran lunga, e quindi il nostro voto è favorevole anche a tutti i punti, ma soprattutto al bilancio di previsione.
Grazie consigliere Giacomelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Berini.
Allora, io cercherò di partire dal bilancio cercando di includere tutti i punti della discussione. Allora, il bilancio è uno strumento di controllo della gestione di qualunque attività e serve per programmare e pianificare l'azione di governo. In questo bilancio, nell'esercitare l'azione di bilancio, bisogna esprimere due capacità. Capacità di utilizzare le risorse per raggiungere gli obiettivi e consegnare gli obiettivi e conseguire gli obiettivi. Questi sono due principi che regolano qualunque bilancio. Ora, leggendo il vostro bilancio di ora e quelli degli anni passati, mi sembra che questi principi non siano stati rispettati, perché un bilancio che evidenzia un avanzo di amministrazione di 10 milioni e mezzo, che è salito dal 2012 a oggi da 800 mila a 10 milioni e mezzo, vuol dire tre cose essenziali. Non siamo stati capaci a programmare, non siamo stati capaci a spendere, anche se soldi erano lì nel bilancio già depositati, non siamo riusciti a spenderli e sono avanzati. In più dimostra che c'è un sistema impositivo eccessivo. È inutile andare a illudersi se è diminuito, non si è aumentato e la legge è qui e la legge è qua. C'è un sistema impositivo elevato, se no non ci sarebbe un avanzo di così, ma avanza soldi da tutte le parti. È possibile che se non ci fossero le imposte, ma dove le trovate i soldi? Le inventate. Quindi c'è un sistema impositivo eccessivo. E questo è un male oggi per i tempi che corrono, perché la gente muore di fame, ci sono 5.000 disoccupati a Quarrata e ci sono 7 milioni e mezzo di arretrati, di gente di Taresse che voi avete affidati all'Equitalia e alla riscossione. Noi qualche tempo fa vi suggerimmo, ma invece di darli tutti all'Equitalia, perché non si fa un baratto amministrativo e si guarda di vedere se si può ovviare e venire incontro alla gente di buona volontà che vuol pagare e è disposta a prestare la loro opera per il comune e per le opere sociali? C'è sempre stato risposto picche. Io non so come mai, perché il baratto amministrativo non costa niente. Ora, vedendo il vostro operato, vedendo i vostri bilanci, mi viene in mente la parabola dei talenti del Vangelo. Un signore parte e lascia su beni a suoi servi e dà a ognuno una certa quantità. Quando torna, due di questi gli danno quello che gli ha dato più un certo margine, un certo guadagno. E lui li premia, dice bravo, perché siete stati intraprendenti e operosi. L'ultimo invece, che aveva preso i beni e li aveva messi sottoterra, li restituisce il bene così come l'aveva avuto. E il padrone, l'uomo, lo rimprovera perché gli dice sei stato pigro e non mi hai dato prova della fiducia che ti avevo dato. Ecco, in questo ultimo servo io ci vedo il vostro comportamento. Paro. Voi non siete stati capaci di spendere soldi che vi sono stati dati. Avete un tesoretto lì e non sapete che cosa farci, perché di 10 milioni e mezzo avete 4 milioni e mezzo liberi da investire. Ma dov'è la vostra programmazione, la vostra pianificazione? Ecco che torno al principio. Voi non siete capaci né a programmare e né a pianificare. Voi mettete toppe una dietro l'altra cercando di arrivare in fondo. Tanto soldi ne avete troppi. E quindi a voi i soldi vi avanzano, vescano dalla bocca, dalle orecchie, da tutte le parti. Perché se voi guardate bilanci di previsioni 17, 18 e 19, ogni anno tra le entrate sono superiori alle uscite nella sua totalità da 2 milioni e mezzo a 3, non una lira, da 2 milioni e mezzo a 3. Questi sono dati che mi avete dato a me e, vi siete, e che mi avete presentato. Quindi, ma con tutti questi soldi, ma che bisognava aspettare che ci revocassero lo stadio Rashiti per il torneo di Viareggio? Ma abbiate pazienza. O c'è una palestra che ci piove, non si accomoda con tutti questi soldi. Ma che ci fate con questi soldi? Voi con questi soldi ci fate le girandole. C'era 200.000 euro per una strada, l'avete dati alla Magia. Dalla Magia l'avete dati alla passerella di Valenzatico, ora l'avete dati per asfaltare le strade. Ma perché? Perché raccattate voti. Questo è l'unico sistema per giustificare un vostro comportamento. Io credo sarebbero più importanti le strade che asfaltarle. Sì, 200.000 euro. No, non so se l'avete spesi. Non so se l'avete spesi, erano destinati alle strade, gira e rigira, sono andate alla sfaltatura, sono andate a un'operazione elettorale. Questo è il problema. In compenso però le multe le avete aumentate, perché dagli 300.000 euro del 2012 siete arrivati a 544 nel 18 o quest'anno nel 17, quindi avete aumentato dell'80% le multe, quindi siete cari nelle multe, siete cari in tutte le tasse che fate e vi avanza soldi e non siete capaci a spendere. Questa è la vostra capacità di gestire il bilancio. Io non so che cosa dirvi, dimostratevi il contrario e io da buon cittadino vi ringrazierò, perché vuol dire che avete fatto qualcosa per Quarrata, ma se tenete soldi in tasca è un rendono, tanto che siete l'unico comune che avete gli interessi attivi in bilancio, vi sembra avete 20.000 euro di interessi attivi, non c'è nessun comune che abbia gli interessi attivi, tutti i conti sono a debito, solo voi siete a credito e non ricorrete neanche alle anticipazioni bancarie dei primi due titoli, tre titoli, ora non mi ricordo come sta. Quindi questo dimostra che voi navigate nell'oro. Voi navigate nell'oro. No, è inutile che l'assessore dica ma ci manca soldi, non ci mandano soldi, ci manca sempre soldi. Dal 2012 a oggi vi è avanzato 4 milioni e mezzo che non sapete cosa farci. L'avete lì in tasca, vi pensano, vi sfondano le tasche e non sapete cosa farci. Lo sviluppo di questa città che è allo sbando, ho detto di anzi, poi se ne parlerà anche dopo quando ci sarà, si parlerà del lavoro. C'è tanta gente che ha miseria, non sa come fare. Voi, ma noi il sociale. Ma il sociale si combatte con il lavoro. Voi che avete destinato agli investimenti perché riprendano le attività a Quarrata, 14.000 euro all'agricoltura, 25-30.000 euro al turismo e un'altra trentina, 30.000 euro per le PM e l'artigianato. Ma non sono in opere di favorimento, eccetera. Sono per comprare qualche cosa, ho visto, acquisto di beni. Ma quindi un bilancio come il vostro di 22-23 milioni, che avete un avanzo di 4 milioni e mezzo, avete la sfacciataggine, perché è solo sfacciataggine, di presentare una spesa per la ripresa economica in tutti e tre i settori, dal terziario all'agricoltura e tutto, anzi fino al quarto grado, di 70-80 mila euro, neanche, 30-30-60 e 14-74. Questo è l'investimento che voi avete dedicato alla gente che ha fame. E vi dimostrate di sinistra, vi dimostrate comunisti, vi dimostrate di rossi, di bianchi e di Renzi? Io ci penserei due volte prima di esprimermi con una situazione com'è e fare questi tipi di regalie alla gente. Voi regalate solo per avere voti, è questo. Perché non avete accettato il baratto amministrativo, ma avete fatto il mercato sociale, che vi è costato 150.000 euro più tutto annesso e connessi, perché lo date in gestione a gente che vi trova voti. Solo questo giustifica il vostro comportamento. E ora, abbiate pazienza, non ho più voglia di dirvi altro.
Grazie, consigliere Berini. Prego l'assessore Musumeci per le risposte a alcune domande e comunque per replicare. Prego, assessore.
Sì, replicare sul bilancio è sempre molto bello, perché tutti i gruppi che intervengono, ognuno ha le proprie cifre da manzo d'amministrazione, ognuno ha le proprie opere non realizzate, ognuno ci mette del suo, quello che non sa lo inventa, ognuno il bilancio se lo legge come gli pare, perché qui funziona in questa maniera. Comunque cercherò di rispondere, comunque credo che la demagogia non paghi, siamo vicino alle elezioni ma la potremmo evitare comunque. I dati, quelli veri, io l'ho detti perché li ho letti e quelli sono numeri, non sono parole. Comunque nel 2012 avevamo 800, io ripeto quello che mi ha detto il consigliere Gori, 800.000 euro d'avanzo d'amministrazione. Oggi sono 10 milioni, non 4 milioni e mezzo, come dice il Berini. L'ha detto il consigliere Gori. Questo non dipende. Quanto sarà l'avanzo d'amministrazione lo vedremo al momento del rendiconto. Oggi non è quantificabile. È scritto qualcosa nel bilancio, ma non è quantificabile. Ma il dato definitivo con le quantificazioni
del vincolato, del libero e per investimenti lo vedremo al momento del rendiconto. A oggi non è possibile darlo. Mettiamo una cifra ipotetica perché questo chiede la normativa per poter realizzare il bilancio e quindi dobbiamo mettere una cifra ipotetica. Se quella cifra però, badate bene, non fosse positiva ma fosse negativa, bisognerebbe mettere mano al portafoglio e metterci soldini, non fare dei discorsi. E quelli servirebbero, come serve il 1.857.000 euro per il fondo crediti dubbi esigibilità. Se non l'avessimo dovremmo aumentare le tasse, non diminuirle. Quindi il fatto di avere i soldi non è un male. Chiedetelo a quei comuni che hanno il disavanzo invece di avere un avanzo. Credo che le amministrazioni dormano sonni un po' meno tranquilli di quelli che dormono l'amministrazione di Quarrata e i cittadini di Quarrata. Che comunque vadano le elezioni e chiunque sia in questo luogo ad amministrare la prossima volta partirà da un bilancio sano, tenuto in maniera giusta, equilibrata e con tutti gli investimenti che era possibile fare, perché tutto quello era possibile fare in questi 5 anni l'abbiamo fatto e l'abbiamo speso. Tutte le opere messe in cantiere sono state realizzate. L'avanzo di amministrazione può derivare anche da opere realizzate con finanziamenti stanziati e con riduzione della spesa in corso d'opera e quindi hanno creato un avanzo d'amministrazione. Ci sono altre opere, tipo la riqualificazione della Magia, tipo la riqualificazione della Magia che aspettiamo da 4 anni i soldi dalla Regione e tutti gli anni riscriviamo un milione e mezzo a bilancio per la realizzazione di quell'opera. Ce li deve mandare la Regione quei soldi, non sono soldi nostri, 1.100.000, però ci sono anche dei soldi nostri, 340.000 euro. Quindi non sono soldi che abbiamo lì e non abbiamo spesi, sono soldi e opere che abbiamo fatto e che magari hanno comportato anche una minore spesa. Un altro problema è che dal 2017 è cambiato il modo di gestire l'avanzo. Una volta gli avanzi si scrivevano nell'annualità nella quale erano stati iscritti a bilancio, ora invece ce li portiamo dietro. Se un'opera non è ancora finita o non è ancora completata, non la possiamo pagare nell'annualità 2017, la pagheremo nel 2018, nel 2019 e quindi i soldi che ancora devono, le opere pubbliche non è che si fanno in 6 mesi, magari occorre anche 4-5 anni, quindi quei soldi per pagare quell'opera che abbiamo iniziato nel 2017 ce li portiamo dietro fino al 2019, ma sono soldi già investiti e comunque di avanzo d'amministrazione ne parleremo al rendiconto. In quell'occasione vedremo quello che è. Un'altra risposta da dare al consigliere Gori, quella riguarda il compostaggio. E a oggi non siamo in grado di poter sapere quant'è quella cifra, perché per poter decidere quant'è quella cifra dovremmo sapere quante aziende faranno ricorso a questo tipo di operazione. Quindi oggi non possiamo dirla. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. La parola a gruppi per le dichiarazioni di voto. Consigliere Gori.
Sì, per sull'ultima questione, Assessore. Ora tu ci vuoi dare la lezione, va bene, non si accetta, però voglio dire, ma si era già detto prima che quello è un dato provvisorio, ma però ce n'è uno certo, al 31/12/2015 l'avanzo era 8.026.000 euro, quello è del rendiconto, vuol dire che non è vero? Ah, bravo, almeno ammetti quello. Quello del 31/12/2015 è un avanzo rendicontato 8.026.000 euro. Va bene, quello ipotizzato a oggi nella vostra scrittura è 10,3, ma prendiamo quello prima, 8,026. Quello che tu dici, io penso, faccio un altro mestiere, però penso, quando tu dici che le opere non si pagano su, ma si pagano tutte, c'è un fondo, come si chiama ora, tu lo sai, che non è quello dell'avanzo d'amministrazione, tu lo sai, tu dici una cosa che non è precisa quella che tu dici. Quei soldi lì, gli avanzi dei progetti che si pagano più anni, c'è un fondo che si chiama fondo pluriennale, è tutta una serie di una sigla, che c'ha un finanziamento, che c'ha i soldi, gli avanzi, degli impegni che sono lì, che non sono quelli dei fondi, che non sono quelli dell'amministrazione, che non sono quelli dell'avanzo d'amministrazione. Quelli avanzi amministrazione è al netto di quello. Quindi voglio dire, ma se noi ti si dice che nonostante, voglio dire, io volevo dire anche a Giacomelli, che nonostante io non ho contestato il fatto che sui servizi, sulla determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale, la media è del 44%, cioè il cittadino paga per l'insieme di servizi il 44% del costo che la comunità sostiene, ma che è un fatto importante perché c'è da sostenere il costo anche per chi non è che si può fare alla pari tutto, no? Dicendo, quindi io non è che dico, ma nonostante che noi abbiamo un grado di copertura molto basso, perché si va, quello più alto è del 65% circa la mensa scolastica, quello più basso è il trasporto, mi sembra che sia intorno al 26-27%, perché si diversificano per tutta una serie di motivi che non è che ci interessano forse particolarmente, però il dato certo è che noi a cittadini gli facciamo pagare di media sui servizi a domanda individuale il 45%, mettiamolo così, è 44-58%, e su questo siamo d'accordo, ma nonostante che si faccia pagare poco così e ci costa 3.100.000, nonostante che per la missione dei diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia, il Comune paghi una cifra, l'anno scorso 4 milioni del consuntivo 2016, quest'anno ha preventivato 3.100.000, dico nonostante questi 3.100.000 sulla famiglia, sui servizi sociali, che sicuramente io non sono nemmeno andato a vedere, l'avevo chiesto in Commissione, però se si poteva capire come era composta questa spesa a 3 milioni, no? Se erano, non lo so, affidamenti a servizi sociali, inserimenti, strutture protette, trasporti, asili, insomma, quello che sono, per capire di che cosa si stava parlando, per un fatto di far ragionare la testa, ma non è, no, no, non mi interessa, dico che è un dato, no, che è un dato che ci fa onore, nel senso, se noi spendiamo fra scuola, fra servizi individuali e politiche sociali, diritti e famiglia, 7 milioni su un'entrata di 16, è un bel investimento che si fa, non voglio dire, ma e se ne spendiamo questi, poi ne spendiamo anche 5 per il personale. Ma nonostante tutte queste spese, è incontrovertibile che noi sta un avanzo, ancora a dato certo, avanzo dell'amministrazione certificato, di 8.026.000 all'inizio del 2017. Questo è il dato certo che c'è su tutti i bilanci e rendiconto approvata, quindi se, di quegli 8 milioni, forse quel triennale che ha parlato l'assessore Romiti, quei 900.000 euro, se si prendeva di lì che sono disponibili per il prossimo bilancio, dopo, o nel bilancio del 2016, c'erano lì disponibili per fare spese di investimenti. Ho detto soltanto questo, perché a mia richiesta, alla, forse chi ne capisce più di me sicuramente, ma anche di te penso, ci è stato detto che due sono le strade per diminuire, quelle che dicevo prima. Una è quella di non fare economie sugli investimenti, cioè no, spendere quello che si impila nel bilancio, e l'altra, non è peccato abbassare le entrate. Questo era il concetto che volevo dire. Quindi siamo d'accordo che oggi tu lo dovrai determinare, ma da 8 precedenti a 0, insomma, è vero che si dice, e va bene, dice, se quello che mi chiede la legge di oggi, di accantonare, non l'avessi, andrei un avanzo amministrazione negativo, andrei in un debito fuori bilancio, andrei un disavanzo d'amministrazione. E nessuno penso che ci voglia arrivare, però non sono mica morti nessuno, voglio dire, il Comune di Pistoia è entrato l'attuale amministrazione, ha trovato un disavanzo, è andato recuperando sulle spese, non so come ha fatto, e sta recuperando il disavanzo amministrazione. Certo, ma non si dice di avere un avanzo congruo, non si dice di avere un disavanzo, perché voi andate e dice ci sta 8 milioni, dice ma se sarà meno, non si dice anziché 8 milioni cerchiamo di avere un avanzo di amministrazione nella norma, una percentuale, se dicano il 5 abbiamo il 10, se dicano fondi di dubbia accantonare una quota per i fondi di dubbia, dei crediti di dubbia esigibilità, bene, accantoniamo quelli, accantoniamo anche una riserva di bilancio, di amministrazione. Ma congrua, ma se io devo accantonare 3 milioni e ce ne ho 10, mi sembra congrua, a me non mi sembra congrua, però voglio dire, queste sono le motivazioni per cui diciamo no a questi punti messi all'ordine del giorno. E poi lezioni di Musumeci, non ce le fa lezioni, voglio dire, eh? No, anche perché voglio dire, no, nel senso, siamo tutti e due, si fa un altro mestiere, no? Voglio dire, quindi voglio dire, lezioni, tu dici che si dice delle falsità, ognuno dica le sue, se sono falsità le dico io, ma non ti permette di dire che si dice delle falsità, perché se no, voglio dire, guarda, te l'ho detto prima, voglio dire. La verità, sì, certo, la verità, infatti. Sì, ma dimostra le falsità. Perché non te le dimostri le falsità?
Ma non te lo dimostri.
Ma non te lo dimostri. Dillo quali sono le falsità. Tu lo dici, veramente dice di sì.
Scusate, basta, per favore. Diamo un esempio di civiltà.
Va bene, va bene. Va bene.
Prego, consigliere, concluda la tua dichiarazione di voto.
Concludo per dire che non è che chi sta dalla parte di là sia sempre il Vangelo, no. e chi è di qua dice, no, vuol dire, no, vuol dire lui, vuol dire, no, dice, fate una falsità. Io credo di aver detto delle cose sensate, non di mia bocca. L'ho detto perché i dirigenti del comune, i funzionari del comune, se glielo chiedi ti spiegano qual è la situazione, che è questa.
Grazie, scusate, sindaco, per favore.
A te ti dicano delle cose, ne scrivano delle altre però. Siccome noi ci si fida delle scritte e non delle parole, e allora ti si dice.
Allora, se uno vuol parlare, sindaco, quando uno vuole esprimere la sua opinione, quando gli tocca, che sia il sindaco, che sia l'ultimo ai cittadini, lo dice. Poi, il consigliere Gori ha espresso una sua valutazione sul bilancio. No, tu sei l'ultimo dei cittadini. Ce n'era uno peggio a Valenziano, però non so se l'hanno riliberato. Vabbè, ecco, insomma, mi sembra corretto che non usare certamente parole che possano offendere qualcheduno. Ma insomma, ci vuole un po' di rispetto. Io capisco che avete, come si suol dire, no, in gergo cilistico, unto la catena per correre, ma qui non c'entra nulla, no? Qui c'è delle delibere da approvare, ci sarà chi vota a favore e chi vota contro. Bene, altre dichiarazioni di voto? Vai Flavio, illuminaci con qualche citazione.
Ma io non ho detto bugie, io ho letto dei dati e li ho riferiti, però riferendosi a quei dati ho detto io, a quelli ufficiali, del 1 gennaio del 2017 c'è poca differenza, invece 10 milioni su 8 milioni, ma sono sempre tanti, e la parte libera invece di essere 4 milioni e mezzo saranno 3 milioni e mezzo, che sono sempre tanti. Quindi il dire che qualcuno dice le bugie e vuol fare delle lezioni da chi non sa spendere soldi che ha in tasca, abbiate pazienza. Tutto è ammesso, io le prendo, siamo amici, quindi si va anche a prendere il caffè insieme dopo, ma ci mancherebbe altro. Però fare queste scappate così e mettersi a fare il maestrino mi sembra che sia proprio fuori luogo, perché gli avanzi ci sono e i soldi non li avete spesi. Questa è la realtà. Per me non li avete saputi spendere, li avete in tasca e non sapete che cosa fare. Questi soldi vi sfondano le tasche e vi tocca riomprare sono i nuovi. Questa è la cosa che bisogna affrontare a Quarrata. Quindi io voto contrario a questo bilancio perché, per i motivi che ho detto prima, l'avanzo esagerato che avete e che non ce l'ha nessuna amministrazione, perché è bene avere soldi, sono d'accordo, ma averne troppi e non spenderli per la gente non va bene. E questo è il mio intervento, perché spendere 80.000 euro per rilanciare l'economia a Quarrata mi sembra che ci siamo presi in giro. Tutti ci siamo presi in giro. Quindi, e poi quello mi viene a dire, ma che cosa venite a dire? La ragione l'ho io? No, la ragione forse è bugiarda, la ragione è maestra, non lo so, però non è, forse non è da una parte sola. Quindi io confermo che leggendo questi dati di bilancio non mi hanno convinto della vostra capacità di amministrare e pertanto voto contrario al bilancio e a tutti quei dati dell'ordine del giorno.
Grazie. Consigliere Giacomelli.
Allora, noi invece, a differenza del collega Verini, si vota sì. Si approva il bilancio. E si approva il bilancio diciamo ormai siamo alle porte o sassi con le elezioni e quindi anche un bilancio complessivo, credo che nel corso degli anni, dei 5 anni, riteniamo di aver così amministrato, non come stasera ci è stato detto, ormai in modo ripetuto, è stato detto che siamo di fronte alla città allo sbando. È una città senza lavoro. Fortunatamente, poi quando uno esce da qui, va fuori e vede una città diversa, una città, una comunità che convive, che in qualche momento, o bene o male, è stata un'integrazione, dove l'immigrazione ha trovato il suo spazio senza... E dico questo perché noi le critiche si accettano in maniera, come dire, corretta, nel senso che rispettiamo le opinioni di tutti. Riteniamo anche però che al di là del... poi tanto non vi si può togliere nessuno spazio, anzi, quando, se, non so se il bilancio consuntivo si parlerà ancora in questa legislatura o nel prossimo, però anche su questo noi si vuole aspettare i dati precisi. Faremmo anche lì, io chiedo che venga dettagliato tutte le voci, non in maniera, insomma, come dire, nei dati e nei tempi precisi. Perché? Perché vogliamo intanto capire quali sono le ragioni che si sono... Poi vediamo davvero se questi dati che voi ci ripetete sono vicini, sono certi, e poi vediamo, diceva Canoro, che qualcuno conosceva, io non l'ho conosciuto, ma che le palle le pagava fermi, e allora anche noi in questo caso le si pagheranno ferme se si saranno pagate. E però vi devo dire che alla fine, insomma, dirci che questa legislatura siamo stati incapaci di spendere, secondo me, volete, come dire, metterci un po' alla berlina, che a noi non si accetta. Questo non si accetta perché non è vero nulla, perché i lavori che è stato fatto si vedano, i servizi che è stato dato si vedano. Ripeto, poi voi ripeterete fino alla noia che, insomma, tutti i soldi che abbiamo non si sono spesi, va bene, poi vedremo anche su questo. Anche però, alla fine il bilancio di previsione esiste, ma l'amministrare lì e non dura un anno, ma dura diverse... Insomma, è in continua evoluzione, quindi il prossimo anno i fondi famosi che l'accantonamento aumenteranno, quindi vediamo anche lì i soldi per coprire ci sono. Qualcuno, come diceva bene Fiorello, c'è chi usa avanti disavanzo per fare, non muore nessuno, certo non muore nessuno, però insomma. Noi, se si lascia un bilancio sano a chi verrà, credo si faccia anche il nostro dovere, perché insomma, si poteva anche chiudere la legislatura lasciando tanti problemi, come è successo e come sta succedendo a tanti cambi di legislatura. Quindi credo che noi in questi anni abbiamo guardato al bilancio, abbiamo guardato alle esigenze dei cittadini, abbiamo fatto gli investimenti che servono, siamo riusciti a fare rete con tutti gli enti e con tutte le aziende con cui abbiamo collaborato, e quindi io, cioè, voglio dire, anche gli interventi fatti per quanto riguarda il rischio idraulico, chiaro che ci sono zone ancora gridan vendetta perché non siamo riusciti ancora a intervenire. Una zona, si può dire benissimo, è lì al Falchero, insomma, in via, ora mi sfugge il nome, ma insomma è lì che ci va sempre l'acqua, insomma, qui qualche lì. Speriamo che con gli interventi futuri, i prossimi anni, con le casse di espansione nella zona del Barba, di poterlo mitigare come è giusto che sia, perché sono. Quindi, però, è vero che molte cose sono state fatte. Se noi facevamo una foto 5 anni fa, si rifà una foto oggi, se si mette sovrapposta, troviamo tutta una serie di cose che volere o volare non si sono fatte. Poi per i cittadini potranno essere pochi, non lo so, lo giudicheranno loro, ormai è qualche giorno. E no, mi ci fermo, Verini, perché quando tu dici che noi, perché te lo dici te, non io, ma che noi si fa le cose perché la gente ci deve dare il voto, io credo, o tu hai capito tutto te, i cittadini di Quarato non capiscano nulla, o viceversa. Io credo che i cittadini valutino gli interventi che si fa. Poi, se si comprano con un metro d'asfalto o con qualcos'altro, io questo non lo so, io non credo, perché quando parlo alle persone ci parlo e penso siano competenti più di noi. Come? No, non ho capito. Ma io, francamente, si sono fatti in 5 anni quasi tutti gli anni, che vuol dire essere intervenuto su tante strade? Che vuol dire questo? Cioè, una strada non si è fatta, via di Riace si è lasciata dentro, sembra il centro di Guarrata, però, voglio dire, quella non si è fatta, si farà ora, se si può fare. Sì, va bene, ma voglio dire, perché devi dire che si può con qualche maniera ingannare l'elettorato? Questo è scorretto nei confronti di chi va a votare per le elezioni amministrative, secondo me. È scorretto. Ma no, mica che tu ti debba offendere, per l'amor di Dio. Però non è giusto trattare i cittadini in questa maniera. La gente vota, come vota PD, vota Forza Italia, vota come gli pare. E perché quelli che votano Forza Italia sono intelligenti e quegli altri sono comprati? Ma che discorsi fai? Ma sta buono, ma via, ma non lo devi dire questo, non funziona così. E noi si vota a favore e contenti.
Bene, grazie consigliere Giacomelli. Mi sembra che siamo arrivati anche a conclusione delle dichiarazioni di voto. Mi verrebbe da dire qualcosa a questo problema, ma è meglio stare zitto, perché non mi sembra sinceramente che sia. Ci siamo evoluti tanto nelle. Vabbè. Allora, metto in votazione il punto numero 8. Conferma aliquote IMU e TASI anno 2017. Chi vota a favore? Contrari? Voto a favore, approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, contrari Forza Italia e il gruppo consiliare H109. Punto numero 9. Modifica del regolamento IUC. Grazie segretario. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 9. Modifica del regolamento IUC per la competente Tari, riduzione di tariffa per il compostaggio effettuato dalle attività agricole vivaistiche. Chi vota a favore? Contrari? Voto a favore Partito Democratico, contrari Forza Italia e H109. Della stessa richiesta di immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 10. Approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex delibera 193/2016. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza. Voto a favore Partito Democratico. Contrari Forza Italia e il gruppo H109. Punto numero 11. Maremma, è un. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione come la precedente. Punto numero 11, aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione 2017-2019. DUP definitivo, approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvato a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, contrari Forza Italia e il gruppo H109. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Scusi, consigliere Perini. Bravo. Sempre. Ha votato anche il consigliere Perini e contrario, così come ha affermato all'ultima dichiarazione. Punto numero 12. Bilancio di previsione 2017-2019 relativa a allegati. Approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, contrari Forza Italia e gruppo H109. Della stessa richiesta all'immediata eseguibilità, chi vota a favore, contrari, votazione per la precedente. Comunque Ferello, ti ho fatto tutti i nomi per mettermi in difficoltà, ora mi viene da dire in fondo H, perché il mio codice fiscale, perché mi... io penso alle tasse, vabbè. Sono terminati i punti amministrativi, ci sono due interrogazioni. La numero 13, interrogazione presentata in data 23/2017, protocollo 12.823 dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetti problemi del lavoro e dell'occupazione a Quarrata. Illustra il consigliere Perini.
Ma allora mi rivolgo al sindaco, al presidente del consiglio e al segretario comunale per i problemi di lavoro. No, questo è del lavoro, niente. Del lavoro? Del lavoro, no. Sui problemi del lavoro e dell'occupazione a Quarrata, visto la situazione grave che si è creato, quindi a seguito della grave crisi che ha colpito le aziende quarratine, e tenuto conto che si è creata una preoccupante situazione di disoccupazione, il gruppo consigliare Forza Italia interroga il sindaco per avere risposta sulle iniziative intraprese concrete ed efficaci per risolvere o mitigare il problema.
Allora, prima della risposta all'assessore, se c'è un intervento da parte di un consigliere comunale, se no poi c'è la risposta all'assessore e la replica dell'interrogante. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono, Flavio, spengi il microfono per favore, la parola all'assessore Lomi.
Sì, buonasera a tutti. E questa interrogazione pone delle questioni molto importanti e nei 3 minuti disponibili evidentemente non sarà facile dare una risposta soddisfacente, però magari per titoli prova a illustrare un pochino alcune questioni. Prima questione, Quarrata, sapete, ha vissuto per decenni sulla economia di un distretto artigianale fatto di piccola e media impresa, che è andato in crisi nel momento in cui è andata in crisi l'intera economia mondiale. È chiaro che, come tutti i distretti artigianali e industriali, quando c'è un'attività unica, specialistica nel manifatturiero e va in crisi, sono processi lunghi per rideterminare una nuova vocazione per quel territorio. Non sono cose che si fanno in qualche settimana, ci vogliono degli anni. L'amministrazione ha preso evidentemente consapevolezza di questo fatto e ha cominciato a lavorare da una parte per dare delle risposte, naturalmente, specialmente alle persone che erano in grandi difficoltà economiche, avevano perso il lavoro, e abbiamo messo in campo, come vi ricordate, una serie di misure che sono passate anche da questo Consiglio, tanti soldi messi a disposizione delle persone che avevano bisogno di ritrovare un lavoro e che anche a un certo punto abbiamo fatto un bando dando la possibilità alle persone di aprire un'attività economica. E quindi abbiamo avuto, ad esempio, in quella circostanza 50 cittadini di Quarrata che hanno presentato 50 progetti di avvio di attività economica. Ma è stata una piccola cosa, perché l'interesse che avevamo e che abbiamo tuttora è quella di
cominciare a costruire un percorso per dare una nuova vocazione economica e di sviluppo al nostro territorio, perché siccome nessuno ha la bacchetta magica e nessuno è in grado, ripeto, in maniera veloce di rideterminare una nuova economia per un territorio in crisi come quello quarratino, allora abbiamo cominciato a lavorare con tutti i soggetti economici del territorio e quindi prima di tutto con le aziende, con le associazioni di categoria, con la Camera di Commercio, con la Regione Toscana e con il mondo del credito, che ha un ruolo importante nel determinare nuovi percorsi di sviluppo delle economie dei territori. Sapete come oggi il mondo del credito è l'ago della bilancia delle condizioni essenziali necessarie per ripartire, perché senza, diciamo, una disponibilità del mondo del credito, anche le imprese continuano a stare in una situazione di grande, grande sofferenza. Abbiamo costruito tutto questo percorso perché crediamo, proprio per quello che qualcuno diceva prima, ci interessa evidentemente raggiungere dei risultati immediati e l'abbiamo fatto con alcune misure, ma ci interessa anche guardare un pochino più lontano e quindi permettere a questo territorio e alle imprese di ragionare su se stesse, su quello che hanno fatto e su come possono rideterminare una nuova vocazione sia imprenditoriale ma anche di sviluppo del territorio. Questo ci ha portato, dopo diversi mesi, alcuni anni devo dire, perché il lavoro non è così semplice, perché bisogna fare delle analisi, bisogna conoscere i fenomeni che attraversano la nostra società locale, bisogna capire, comprendere bene. Dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto insieme a tutti questi soggetti, e se girate per l'Italia e per la Toscana e chiedete informazioni a vostri amici amministratori o imprenditori che vivono in territori diversi da quello di Quarrata, chiedete se sono stati invitati, come è successo a Quarrata, a partecipare a dei gruppi di lavoro che hanno permesso anche alle imprese di dire la loro rispetto a quella che potrebbe essere la Quarrata di oggi e di domani. Tutto questo ci ha permesso di raggiungere un risultato importante che è arrivato alla fine dell'anno scorso, perché alla fine dell'anno scorso la Regione Toscana ha approvato un accordo con il Comune di Quarrata e con la Camera di Commercio per mettere a disposizione delle imprese di Quarrata, ed è la prima volta che succede in Toscana, poi ora ci sono altri comuni che sono venuti dietro all'esperienza quarratina, delle misure economiche, quindi dei finanziamenti riservati in maniera speciale per le imprese di Quarrata. Questo ci ha permesso nel giro di alcuni mesi di individuare quasi 90 imprese di Quarrata, piccole e medie imprese di Quarrata, 90, che stanno dentro a questo percorso. È poca cosa evidentemente, perché i risultati probabilmente li vedremo tra qualche tempo e non domani, ma questo è un lavoro importante perché vuol dire che queste imprese hanno preso coscienza della situazione, non si sono arrese, si sono messe insieme, hanno costruito delle filiere e insieme a tutti questi altri soggetti economici e istituzionali provano a stare su questo mercato in maniera diversa da come Quarrata ha fatto negli ultimi anni, cioè puntando a un mercato internazionale di medio e alto livello, perché solo su quel mercato lì si riesce oggi a piazzare i prodotti a livello internazionale. E quindi quel percorso prevede due azioni: una è quella dell'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e una è quella dell'internazionalizzazione. Tutto questo speriamo che permetta nei prossimi mesi alle imprese di Quarrata ad ottenere finanziamenti importanti per rilanciare le loro attività. Ripeto, non è una cosa da poco, è un lavoro lungo, ma questo ci permette di ricominciare a pensare al futuro di Quarrata. A fianco a questo poi ci sono state altre attività. Vorrei solo ricordare, perché anche questa non l'ha fatta l'amministrazione, che come sapete sullo sviluppo economico, seppure il consigliere Benini ci dice che 80.000 euro non sono pochi, io dico al consigliere Benini, e che lo faccia per favore, ad andare a vedere gli altri comuni, a partire dal comune capoluogo, quanti soldi mettono un bilancio sullo sviluppo economico, si meraviglierà di quanto mette il Comune di Quarata e di quanto ha messo in questi anni. Ecco, un'altra azione importante, mi piace ricordare, è quella che abbiamo avviato con tutte le imprese del Montalbano. C'è un percorso che sta sotto il cappello del biodistretto del Montalbano che coinvolge decine e decine di imprese del Montalbano che hanno deciso, anche loro hanno deciso, non è che sono state costrette, anche lì si è fatto un processo, hanno partecipato, sono state coinvolte, hanno detto la loro, hanno potuto portare un contributo puntuale e preciso rispetto alle loro esigenze, come hanno fatto le imprese del mobile di Quarrata. Non che qualcuno ha deciso per loro, sono state, a loro gli è stata data la condizione per rimettersi in moto. E così abbiamo fatto con le aziende agricole e agrituristiche del Montalbano. Non so che tipo di esiti daranno questi percorsi, però ecco, io penso che un'amministrazione che guarda in prospettiva e crea le condizioni perché l'economia di quel territorio, le economie di quel territorio possano ripartire, secondo me è un'amministrazione lungimirante. Poi è chiaro, bisogna fare i conti tutti i giorni con i problemi di tutti i giorni, è difficile fare i conti perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma anche dal punto di vista del sostegno sociale per coloro che sono in difficoltà, sono state tante le esperienze messe in campo e ci auguriamo anche che, siccome il Comune di Quarrata tutto da solo non può fare per i propri cittadini, che si allenti la morsa della crisi e anche a livello nazionale possono essere messe in campo delle misure che vengono incontro alle persone che perdano il lavoro. Ad esempio l'esperienza recente del reddito di cittadinanza messa in campo dal governo Renzi è un primo elemento, ma che anche a Quarrata comincerà a dare i benefici, perché diverse famiglie, alcune decine di famiglie, hanno cominciato a utilizzare quella misura.
Grazie Assessore. Non lo volevo interrompere, anche se c'è un tempo, ma insomma, visto che l'ha spunzecchiato diverse volte durante il bilancio, mi sembrava opportuno che gli spiegasse tutto il lavoro che ha fatto durante la legislatura. Prego, Consigliere Perini.
Ma io ho sentito tante proposte, tanti discorsi, però per ora i risultati sono molto lieti. Lo so che è un processo lungo, però se questi processi si partiva 5 anni fa, forse a quest'ora si era arrivati a qualcosa, ci siamo mossi tardi, da ultime per forza. Certe parole ho sentito, si parla del distretto. A Quarrata non esiste un distretto, è inutile illudersi. Un distretto ha personalità giuridica. A Quarrata non c'è un distretto di personalità giuridica. Eh sì, io sono rimasto indietro, però se non c'è personalità giuridica non posso avere contributi. E c'è le reti, è uguale. Ma è la stessa cosa. Ha sempre una personalità giuridica che deve far capo a qualcuno, che deve rispondere a qualcuno. Poi ho sentito parlare di innovazione per fare nuovi prodotti. Usare la parola innovazione per fare nuovi prodotti è sbagliata. Innovazione non vuol dire fare nuovi prodotti. Innovazione vuol dire cambiare il sistema di comportamento, vuol dire cambiamento. Perché in un mondo che è cambiato bisogna cambiare nella testa della gente. Le mancate vendite non dipendono, non è la causa della crisi, ma è l'effetto di un'azienda che non è cambiata. Il problema è tutto lì, l'azienda non è cambiata. E anche a andare a dire internazionalizzazione, sono processi lunghi, difficili. Prima di arrivarci ci sono delle società e dei tecnici che aiutano le aziende, le accompagnano per mano, ma costano. E se le aziende non si mettono insieme, l'unione fa la forza, siamo al solito discorso, non si farà niente, perché è tutto qui il problema. Allora, fatto questo discorso, partiamo da capo. Il lavoro lo dà l'azienda, lo dà l'impresa. Solo l'impresa dà il lavoro. Chiude l'azienda, finisce il lavoro e finiscono le tasse. Quindi l'azienda, nella zona dove opera, svolge un'opera sociale più importante del comune e delle varie onlus che ci sono, perché sia il comune che le varie onlus hanno un costo per la comunità, l'azienda invece paga le tasse. Quindi l'azienda deve avere l'importanza primaria di essere l'ente supremo sociale sulla zona. Quindi le imprese vanno sostenute, vanno facilitate, vanno aiutate. Fatta questa promessa, affrontiamo il problema di Quarrata più nel dettaglio. Allora, a Quarrata...
Scusate, io ho fatto dilatare i tempi. Dai un parere su quello, la risposta all'interrogazione serve a questo, sapere cosa ha fatto l'amministrazione e nella risposta, nella replica, sì, sì. Non ti devi dichiarare se soddisfatto o no, ma comunque hai 3 minuti di tempo e sono già passati 5, per cui ti prego di
concludere. Guarda, a Quarrata c'è 5.000 disoccupati su una forza lavoro di 17.000, quindi sta a noi il 28% di disoccupazione, quando a livello nazionale il 12%. Quindi io di questa risposta non posso essere contento, mi dispiace, perché se non si analizza il problema, è quello che manca, non si risolverà mai, un dottore non potrà fare mai una ricetta per il telefono. Chiedo scusa.
Bene, grazie consigliere Verini. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 14, interrogazione presentata in data 23/2017, protocollo 12.826 dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetto problema sulla sicurezza sociale e sull'ordine pubblico. Illustra sempre l'assessore Verini.
Assessore, grazie. Grazie, m'ha fatto grande.
Scusa, consigliere Verini.
Allora, problema sulla sicurezza sociale e sull'ordine pubblico. A seguito dei continui episodi di violenza e criminalità verificatasi sul territorio del comune di Quarrata e considerato che si è determinato un clima di crescente preoccupazione ed allarme, aumentando la percezione di insicurezza della cittadinanza, e tenuto conto della sicurezza costituisce per il cittadino un diritto primario indispensabile per la qualità della vita, che a comuni è demandata la gestione della sicurezza urbana attraverso eccetera eccetera, il gruppo consigliare Forza Italia interroga il sindaco per conoscere se nel breve periodo è in grado di dare risposte concrete ed efficaci al bisogno della sicurezza dei cittadini. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Se non ci sono interventi, prego, assessore Lomi. Questa volta nei 5 minuti,
Dunque, anche rispetto a questo tema che abbiamo già trattato altre volte, l'amministrazione, sapete, ha una serie di compiti che esercita attraverso la propria polizia municipale e anche attraverso azioni di prevenzione sociale per cercare di fronteggiare tutte quelle situazioni di disagio e di devianza che poi possono causare allarme, insicurezza nel territorio, nella comunità nella quale viviamo. Da questo punto di vista abbiamo anche ricercato, 15 giorni fa abbiamo fatto un incontro in comune con la nostra polizia municipale, erano state invitate le forze dell'ordine, con alcuni operatori sociali che da un po' di tempo lavorano sul nostro territorio per affiancare i soggetti che si dedicano alla sicurezza del nostro territorio, perché è importante anche capire quello che accade nelle nostre frazioni, nella città, quali sono le zone più sensibili da questo punto di vista, perché il monitoraggio ci può permettere di fare degli interventi più mirati rispetto anche ad alcune dimensioni che sono state citate, perché sappiamo quanto il decoro urbano, la tenuta della nostra comunità possa servire per allontanare pregiudizi, percezioni di insicurezza. E da questo punto di vista, è stato detto anche in precedenza, sono state fatte tutta una serie di opere che vanno in questa direzione. Mi preme ricordare per ultimo, ma insomma non ultimo, il campetto di basket che è stato fatto sul lungo Fermulla e che ha cambiato sostanzialmente le condizioni di quel territorio, perché quella zona lì era una zona che
alla gente, insomma, faceva venire, ecco, un po' di timori, perché c'erano una serie di frequentazioni poco monitorate. Ecco, ora sappiamo, e lo vediamo andandoci, che quello, essendo, è diventato un luogo vissuto, e quindi è diventato un luogo dove c'è una percezione di sicurezza maggiore. E questa è un'azione, secondo me, che la politica bisogna mettere in campo. Sulla parte invece della criminalità, dei delitti, eccetera, è chiaro che è un tema questo sul quale c'è bisogno di una sinergia forte con le forze dell'ordine, che noi abbiamo ricercato, che stiamo ricercando, perché anche da questo punto di vista è bene, così come ricordavo sui temi dello sviluppo economico, che tutti i soggetti che hanno una parte sulla scena debbano svolgere appieno questa funzione, ma non individualmente, ma all'interno di una regia e di un'azione complessiva, perché magari si corre il rischio, se no facendolo individualmente, di poter intervenire rispetto a una certa situazione, ma di perdere di vista poi il quadro complessivo. E quindi un'azione complessiva fatta da tutti i soggetti è sicuramente più importante. Lo sforzo di questa amministrazione è quella di continuare a presidiare il territorio con la Polizia Municipale, come continuiamo a fare. Sapete tra l'altro che la nostra Polizia Municipale ha anche un turno serale, cosa che non avviene negli altri comuni del nostro territorio, eccezion fatta al comune capoluogo. Quindi abbiamo un turno serale e quindi c'è una pattuglia della Polizia Municipale che fa un monitoraggio costante del nostro territorio, e c'è tutta un'azione sociale di prevenzione che è fatta in ambito territoriale, e anche questa è un'azione innovativa, perché l'amministrazione ha scelto di mettere in campo degli educatori sociali per accompagnare, monitorare anche gruppi giovanili, adolescenziali che stanno sul nostro territorio e che in alcuni casi magari corrono il rischio di perdersi e di ritrovarsi in situazioni di disagio. Allora cerchiamo di lavorare nell'ambito della prevenzione. Su tutti gli altri temi legati alla microcriminalità, evidentemente, e lo sapete, l'amministrazione comunale può fare poco, perché su questo, e quindi sul tema della repressione, è un tema specifico delle forze dell'ordine, con le quali, ripeto, è stato nostro intendimento e nostra volontà collaborare fin dall'inizio di questa amministrazione.
Grazie assessore, la parola al consigliere Verini per le conclusioni.
Figurati se questa risposta mi può convincere o mi può soddisfare. Si è parlato di sociale e la mini criminalità si affida a carabinieri. Io credo che voi avete sottovalutato il problema e avete trascurato quello che dovevate fare, perché la sicurezza viene da due parole latine, sine e cura, che vogliono dire vivere senza pensieri. Ora, se voi pensate, ritenete che a Quarrata si possa vivere rispetto alla criminalità e alla sicurezza senza pensieri, io dico che vivete in un altro mondo, ma in un mondo molto lontano, perché a Quarrata sono avvenuti i crimini più efferati di tutta la provincia. Un omicidio, un accoltellamento con degli invalidi permanente e famiglie sequestrate, rapinate la notte a motivo di furto. In nessun altro comune è successo questo. Quindi se voi leggete la stampa, dicano che è un bollettino, una strada assediata da teppisti da un anno e mezzo, nessuno fa niente. Sono due mesi che i ladri agiscono nel quaratino, nessuno fa niente. Furti e rapine tutte le settimane, criminalità aumenta e la gente ha paura. Questo è un bollettino di guerra, non è una questione di sicurezza. Questo è un bollettino di guerra. Guardate bene che c'è una legge, la 267 del 2000, che impone e obbliga il sindaco a tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, l'incolumità dei cittadini e la tutela della proprietà dei cittadini. E obbliga il sindaco, in base a questo decreto legge, che è il testo unico degli enti locali, ha un obbligo giuridico e un obbligo di garanzia. Sotto questo punto di vista lui è sottoposto a giudizio
soggettivo per le cose che sa e che non interviene e oggettivo per i mezzi che ha e non adopera. Quindi non mi sembra che sia tanto bene o tanto bella la descrizione che fate voi di Quarrata, però vi posso dare alcune indicazioni per risolvere il problema. Guardate là stasera che mi metto a fare. C'è stato un convegno a Genova chiamato Safe City, dove è venuto fuori, si sono confrontati tanti sindaci, tanta gente, eccetera, eccetera, è venuto fuori un canavaccio a cui attenersi per limitare la criminalità, la minocriminalità, non il sociale. Il sociale sono teppisti che lasciano il tempo che trovano. Quello che fa paura alla gente sono furti, gli omicidi e le rapine, e a mano armata. Dice, e allora che cosa è venuto fuori da Genova? Innanzitutto la partecipazione pubblica, deve essere investita tutta la gente perché può parlare e dare consigli. Dammi un minuto, via, un minuto. Se no smetto, è uguale. Poi, lo studio del fenomeno. Se voi avevate messo attenzione, i furti sono tutti gli stranieri che vengano da fuori, ma i pali sono di Quarrata. Cercateli a Quarrata, non andate a cercarli fuori. La sicurezza del territorio, il controllo del territorio, c'è un via vai di biciclette con questo freddo la sera a mezzanotte che vengono da via 9 e vanno da via larga. Ma dove vanno tutta questa gente a mezzanotte con questo freddo? Poi ci vogliono sistemi di videosorveglianza, è inutile metterli in tre strade, vanno messi da tutte le parti e in tutte le vie di fuga da Quarrata e delle periferie. Se no è inutile mettere tre telecamere, non servono a niente. È questo. E poi importante è l'istituzione di assistenti civili, gente volontaria che si presentano, che fanno servizio gratis alle scuole, hanno un territorio, controllano, sorvegliano e riferiscono alla polizia.
Bene, consigliere, concluda, consigliere Berini.
Sì, aspetta, l'ultima cosa importante, fammi dire. 20 secondi, e con questo decreto legge la polizia locale all'interno del territorio può svolgere le stesse funzioni della polizia di Stato. Solo va formata e va istruita e va pagata. È così.
Bene, bene.
È così.
Grazie. È soddisfatto o no della risposta?
Per niente. Però a quello che ti ho detto non mi sembra di no. Perché il sindaco è impegnato in tante cose,
sono d'accordo su una cosa, Flavio. C'è un famoso comico qualche tempo fa ha detto: c'è una ricerca che stabilisce che i ladri sono quasi tutti totalmente stranieri, perché quelli italiani si sono fatti eleggere tutti. No, un comico ha detto. Buonanotte a tutti.